Buonasera a tutti. Chiedo ai consiglieri di fare silenzio per cortesia e chiedo invece al segretario di procedere all'appello.
Actis. Ambrogio Giulio. Ambrogio Clotilde. Calcagno. Gandolfo. Garaventa. Giordana. Occelli. Pettavino. Portera. Racca. Rubiolo. Seliak. Tesio. Villois. Zampedri. Quorum strutturale costituito, grazie.
Bene, invito i consiglieri ad alzarsi in piedi per gli inni, grazie. Grazie, possiamo accomodarci. Come sempre ci sono delle comunicazioni, e quindi se non sbaglio incominciamo dal sindaco, prego.
Grazie, buongiorno a tutti, buonasera a tutti. Ma io faccio solo una comunicazione, però ce ne saranno diverse da parte degli altri assessori, forse dai consiglieri. Mi riferisco alle problematiche della disciplina a Savigliano, perché prendo spunto dal divieto di sosta che è stato meglio formalizzato, diciamo così, su strada, in una via nella zona della consolata, praticamente in via Mellonera in particolare, e nonostante ci siano stati dei segnali che rimarcavano un divieto particolarmente pressante che c'è già e adesso è ancora meglio segnalato, ci sono stati numerosi avvisi in poche settimane, in pochissimi mesi, circa 350, eppure continua a non esserci l'attesa disciplina. Lo stesso discorso si può fare anche in altre zone della città, questa l'ho riportata perché è più emblematica, e lo stesso si può dire anche per quel che riguarda l'esposizione dei rifiuti fuori orario o in condizioni non regolari. Ecco, vorrei invitare la cittadinanza a un maggior rispetto delle regole, di queste regole, di tutte, e queste che segnalo in particolare, dove purtroppo sono diffuse sia le violazioni sia le sanzioni. E lo dico perché deve essere anche molto chiaro che l'intenzione dell'amministratore non è fare cassa sulle multe, l'intenzione è quella di indurre i cittadini ad avere un massimo rispetto delle norme. Noi vorremmo evitare di fare cassa, vorremmo fare meno cassa possibile su queste sanzioni, chiediamo quindi insistentemente e accuratamente ai cittadini, ma anche ai visitatori di Savigliano, di avere massima cura e rispetto delle regole. Grazie.
Grazie Sindaco, c'è un intervento da parte dell'assessore Ferraro, prego.
Grazie. Allora, vorrei fare tre brevi comunicazioni. Una riguarda il convegno che abbiamo organizzato venerdì mattina al Teatro Milanollo, che riguarda la problematica dei rifiuti. Ci saranno 220 ragazzi delle scuole superiori, ci saranno parecchi sindaci, c'è il consorzio. Io ho invitato tutti i consiglieri comunali con una lettera a questo convegno, quindi lo ribadisco, quindi se qualcuno di voi ha tempo e come dire, che non, magari c'è gente che lavora, però io vorrei ribadirlo perché credo che per la città di Savigliano sia importante, proprio perché il consorzio ha scelto Savigliano, anche se non sto sollecitazione, ma che diventa anche un momento, come diceva il sindaco, di sensibilizzazione verso le scuole, verso la cittadinanza, a quello che sarà un nostro obiettivo per il 2024 di una nuova organizzazione anche dei rifiuti e di tutto quello che questo comporta poi in termini di lavoro da parte dell'amministrazione. La seconda cosa che volevo dirvi, e lo faccio perché c'è la televisione pubblicamente, ringraziare a nome mio e della vice sindaca Federica quello che stiamo attuando rispetto alle problematiche della prevenzione dei fiumi. Voi sapete che in questo periodo abbiamo effettuato una serie di riorganizzazioni della protezione civile con la fusione dei tre, Savigliano, Monasterolo e Mareno, in un'unica organizzazione. Abbiamo adesso circa 50 volontari con una nuova organizzazione che ci stiamo dando. Prossimamente anche all'ordine del giorno il nuovo capannone che dovrà poi servire anche alla prevenzione, a tutto quello che è l'attività di attività della protezione civile. Con grande gioia dico anche a Giulio Ambrogio, mio amico, che finalmente il Merlo è in piena fase di attuazione. Quindi ci sono stati questi interventi sui ponti di Ponte di Levaldigi, Santa Rosalia, eccetera, e quindi questa attività continuerà. Quindi io volevo fare un ringraziamento pubblico alla Protezione Civile per l'impegno e le nuove reclute che arriveranno, e quindi di dare un buon servizio in coordinamento con le altre forze, per cui abbiamo anche effettuato delle riunioni con i Vigili del Fuoco, con la Croce Rossa, con i Vigili nostri, Carabinieri, in cui vogliamo fare un programma importante per quello che riguarda la prevenzione, non solo in termini territoriali, anche in termini generali, quindi di mettere in sicurezza la nostra città, come sempre è stato, di vivibilità all'interno della città di Savigliano. Quindi questo credo che sia doveroso dirlo. La terza comunicazione riguarda invece la sanità. Sapete che c'ho la delega, e siccome nella città di Savigliano in questi ultimi mesi sento un silenzio assordante perché non se ne parla, le polemiche sia sui giornali sia in generale dell'attività politica parla sempre dell'ospedale di Cuneo, quindi noi sembra che siamo in ombra. Io vorrei dire solo questo, ci sono tre aspetti. Uno è l'ospedale, quello che giustamente tutta la collettività di questo territorio, dei 50 sindaci che fanno parte, quindi il nuovo ospedale è stato sempre concertato con i sindaci, quindi abbiamo fatto un bel lavoro che veniva anche da lontano con i capigruppi vecchi, e sia, quindi credo che questo ormai sia, rispetto a tante altre realtà, quasi una realtà, perché come sapete al 30 di questo mese scade l'appalto per la progettazione, quindi credo che dal prossimo mese, se non ci saranno ricorsi, l'ospedale andrà avanti per il suo iter, sapendo, e quindi qui voglio anche fare un ringraziamento all'ufficio urbanistica nostro, perché non ha mai fatto mancare in questi mesi e lo farà ancora, sia per quanto riguarda la questione dei terreni e tutto quello che è lo strumento urbanistico che serve a realizzare questo ospedale. Quindi questa cosa andrà da sola, nel senso che siamo coinvolti con tutti i sindaci, mentre le altre due questioni che a me paiono anche importanti, quindi anche un coinvolgimento di tutto il Consiglio Comunale, riguarda le due questioni che abbiamo a Savigliano, che è questo ospedale che sta funzionando e che dobbiamo fare i conti che prima che vediamo il nuovo ci andranno 10 anni, e quindi non dobbiamo far finta di niente, bisogna vigilare, controllare. Mi fa piacere che il direttore generale abbia comunicato a noi che ci saranno un'assunzione di circa 25 infermieri professionali nei prossimi 2 mesi, saranno attuate anche 2 nuovi primariato in medicina oculistica, c'è la ristrutturazione del DEA che sta andando avanti, quindi è un segnale importante che noi dobbiamo raccogliere, perché questo ospedale per noi nei prossimi 10 anni è importante. E l'altra questione importante riguarda la casa di comunità, che una volta, 2 anni fa, definivo la casa della salute, che anche questa è per la comunità di Savigliano e che è molto importante, perché voi sapete le liste d'attesa delle persone che per la scarsità di medici e di infermieri, e che quindi questo può diventare il veicolo, e siccome i tempi sono più stretti rispetto all'ospedale, perché questa cosa qui va fatta in base al quello che è il finanziamento del PNR, entro il 26 questa cosa deve essere realizzata. Sapete che l'opportunità nel vecchio progetto della vecchia amministrazione era l'identificato di un terreno a fianco, mentre si è deciso che questo LAL che si ristrutturerà tutta il vecchio padiglione dei ex cronici, dal bar per intenderci, e quindi lì diventerà il centro importante per la medicina di base, medici di base, specialisti, e quindi con quello che vorrà dire per i prossimi anni. Quindi queste cose qui credo che vadano, vigilati insieme, quindi io invito tutto il Consiglio Comunale, poi vedremo come giunta come portare avanti questo discorso, ma non può essere fatto solo con pubbliche relazioni di un assessore o qualche membro o il sindaco, ma deve essere un fatto più collettivo, complessivo di tutto il Consiglio Comunale. Vedremo nelle prossime settimane come organizzare il lavoro, però questa cosa ci tenevo a dirla, perché a me interessa che ci sia il coinvolgimento di tutti noi, perché la salute, come abbiamo sempre detto, non è né di destra né di sinistra, la salute è una questione personale, quindi abbiamo il diritto dovere di proteggerla e di mettere a disposizione le strutture più meglio che ci siano e le professioni che meglio ci siano. Quindi grazie.
Grazie Assessore Ferraro, se non sbaglio doveva fare delle comunicazioni anche l'Assessore Giordano, prego.
Buonasera, io volevo fare 2 comunicazioni, la prima è una rendicontazione, un resoconto di uno dei bandi a cui abbiamo partecipato, quello della Giochiamo all'aria aperta, che è stato chiamato Città Ludica, è un bando al quale io e l'assessore Brizio siamo particolarmente legate, perché abbiamo partecipato, che eravamo insediate da un mesetto e qualcosa, quindi era stato il nostro primo bando, prevedeva due o tre azioni. Un'azione era quella di individuare dei punti gioco dove realizzare dei giochi proprio per terra, sulla pavimentazione, e la seconda azione invece era quella di individuare dei commercianti che fossero disponibili a dare materiale che loro non serve per come riciclo per i bambini, per poter utilizzare nelle loro attività a scuola o comunque per creare dei giochi. Entrambe le attività sono andate molto bene, sono stati individuati 9 punti gioco, sono stati realizzati 19 giochi non solo in città ma anche nelle frazioni, sia di San Salvatore che di Levaldigi. Una quindicina di negozi hanno aderito a questa iniziativa, è stata preparata una mappa che attualmente è online, però verrà poi distribuita a novembre, quindi insomma a breve, ormai siamo già alla fine di novembre, quindi alle scuole, sia ai bambini di 3 gradi di scuola dell'obbligo, cioè l'infanzia, la materna e la scuola media. Vi do soltanto qualche numero, poi passo a quella successiva. In tutto il progetto ha coinvolto 1203 bambini, 23 adolescenti, quindi questo gruppetto di adolescenti che si è dato disponibile, 620 adulti, che sono le famiglie ovviamente della ludoteca che hanno partecipato con i loro figli, 103 insegnanti e operatori, una trentina di volontari e appunto 15 negozi. Ne approfitto per ringraziare il Consorzio Monviso Solidale che ha realizzato il bando nella sua fisicità, in particolare le due operatrici della ludoteca, Elena Albera e Luisa Colapinto, che hanno coinvolto tutti questi ragazzi, adulti e operatori nella realizzazione di questo bando. La seconda comunicazione invece riguarda l'accoglienza diffusa dei lavoratori agricoli. Il campo è in fase di chiusura, c'è ancora un ragazzo attualmente, un lavoratore. In tutto sono stati ospitati 11 lavoratori che sono rimasti per periodi molto lunghi. Quello che è stato meno tempo è stato 91 giorni e quello che è rimasto più tempo 110 giorni, quindi tutto il periodo. Hanno lavorato tutti in aziende del Savignanese e non c'è stata nessuna criticità. Grazie.
Grazie. Adesso, se non sbaglio, c'è ancora una comunicazione da parte dell'assessore Mulassano. Prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti, cercherò di essere il più breve possibile soltanto per dare una rendicontazione per quanto in mia possibilità puntuale per quanto riguarda due bandi, uno in chiusura e uno in partenza nella città di Savigliano. Quello in chiusura è Benessere in Comune ed è un bando che è stato finanziato l'anno scorso dalla Regione Piemonte per un importo di 36.000 euro ed è un bando che ha nella sua centralità l'obiettivo di coinvolgere e appunto rendere i giovani protagonisti, soprattutto per quanto riguarda la promozione del benessere appunto fra le categorie giovanili. In questo caso mi preme ringraziare innanzitutto gli assessori Giorsino e Giordano con cui ho collaborato e la cooperativa Orso e la cooperativa Caracol che hanno impreso in carico il coordinamento delle varie attività, oltre all'ASL Cuneo 1, in particolare per quanto riguarda la voce di Elisa, l'associazione Voci Erranti per il progetto Itaca e l'associazione Oasi Giovani per quanto riguarda il progetto Oceano, che hanno coordinato le varie attività, che si sono pressoché concentrate e hanno posto il loro focus sugli obiettivi dello sport, della musica, del teatro, del gioco e della creatività attraverso laboratori espressivi, laboratori musicali, laboratori artistici. Ci sono poi state iniziative in ambito sportivo per quanto riguarda organizzazioni di tornei direttamente gestiti da giovani e che hanno coinvolto in gran parte giovani appunto. E poi devo ancora citare con grande importanza, e qua voglio porre proprio il focus del mio intervento, sui vari laboratori e sui workshop e anche sul residenziale che hanno posto la loro attenzione e il loro accento sui laboratori di supporto psicologico, particolarmente importante nell'epoca post-Covid ormai, e questo è stato uno dei focus appunto perché è stato richiesto dai ragazzi. Tanti ragazzi sono stati coinvolti, tanti ragazzi sono stati coinvolti anche dopo il bando perché si è richiesto a gran voce proprio dai ragazzi di continuare soprattutto su quest'ultima parte, quindi sui laboratori di supporto psicologico e quindi ci tenevo appunto a farlo presente. Per quanto riguarda invece il bando in partenza, è partito da circa 2 mesi il bando Giardino delle Idee, finanziato per 100.000 euro dalla Fondazione CRC, che prevede iniziative volte a promuovere appunto il protagonismo giovanile. Sono in corso i primi tavoli di lavoro, il partenariato è molto ampio, il Comune di Savigliano è capofila di 32 enti, tra comuni, associazioni e enti del terzo settore. Sono partiti i primi tavoli di valorizzazione artistica, sportiva, e a breve partiranno anche i laboratori per quanto riguarda la prevenzione e la socialità tra appunto i giovani. Quindi proseguiremo e spero nelle prossime comunicazioni di rendicontare anche su questo bando in maniera positiva come è stato per il precedente. Grazie.
Adesso ha chiesto la parola per una comunicazione la consigliera alle pari opportunità, Clotilde Ambrogio. Prego.
E buonasera a tutti. Allora, come vedete, qui davanti... Non si sa, come vedete... Come potete vedere, qui davanti ci sono queste gerbere rosse, che è un'iniziativa della Consulta delle Pari Opportunità che è stata sposata dall'amministrazione comunale. E questo è proprio per ricordare e commemorare il 25 di novembre, che come ben sappiamo è la giornata internazionale dell'eliminazione della violenza contro le donne. Questo non è solo un simbolo di sensibilizzazione, ma vuol dare anche proprio un senso di ricordo, di rispetto e soprattutto di impegno verso le vittime di femminicidio. L'attenzione e l'impegno delle istituzioni nelle azioni di sensibilizzazione sul tema e sulla condanna della violenza delle donne deve essere sempre ai massimi livelli, attraverso la cultura, l'educazione, e anche perché tramite questi vengono veicolati e passano comunque i valori imprescindibili dei diritti in difesa delle donne. E poi anche attraverso tutte le varie iniziative, i convegni, le campagne di sensibilizzazione che proprio la Consulta per le Pari Opportunità da anni porta avanti con estrema decisione e fermezza. E proprio grazie alla collaborazione con le scuole, le forze dell'ordine, con le varie anche centri antiviolenza. A tal proposito vorrei ricordare, nei prossimi giorni ci sono degli eventi che dovete essere tutti presenti, assessori, consiglieri, ma soprattutto un invito proprio alla comunità per essere vicini a questo fenomeno che non sembra proprio placarsi per nulla. Quindi avremo sabato in piazza Santa Rosa alle ore 18, ci sarà appunto l'installazione delle scarpette rosse, ci saranno gli interventi da parte degli studenti delle scuole, che voglio ringraziare perché in questi mesi comunque anche loro hanno veramente collaborato. Tra l'altro l'Istituto Cravetta Marconi ha, tramite questi studenti, ha ideato e creato un video che nei prossimi giorni verrà comunque divulgato. E poi, a cura dell'Associazione Mai Più Sole, patrocinata dal Comune di Savigliano, lunedì 27 novembre ci sarà un incontro conferenza con Filomena Lamberti, che è stata una delle prime donne ad essere sfregiate dall'acido. Avremo una prima parte al mattino dedicata con gli studenti delle scuole al Cinema Aurora, e poi nel pomeriggio l'appuntamento sarà alla Crusoa Naira alle ore 18, l'ingresso è libero per tutti. È importante che ci sia comunque la presenza dei cittadini, proprio perché è importante l'azione congiunta di rispetto e di comprensione verso questa piaga sociale. E quindi, oltre proprio essere presenti per dare comunque un senso di sensibilizzazione, è doveroso che ogni cittadino comunque abbia il dovere di cercare di creare un ambiente all'interno del quale la donna possa comunque prosperare e poter portare avanti i propri diritti, prima innanzitutto come persona umana e poi soprattutto da donna, proprio perché deve evitare di vivere nel timore della violenza. Quindi vi aspetto numerosi per diciamo riuscire a portare avanti questo impegno fondamentale per tutti. Grazie.
Grazie consigliera, sempre per lo stesso medesimo diciamo argomento interviene anche la consigliera Eleonora Racca, prego.
Grazie Presidente, ci terrei particolarmente a collegarmi anch'io a quanto detto dalla mia collega Ambrogio per fare una piccola riflessione anche riguardo a quello che è tristemente successo in questi ultimi giorni. Sono 105 le donne che sono state uccise in Italia nel 2023, fino ad oggi. Di queste, 83 sono state vittime di femminicidio. Il caso di Giulia Cecchettin rappresenta soltanto l'ultimo nome di questa lunghissima lista, eppure la sua vicenda sembra averci colpito di più rispetto agli altri casi. Forse perché questa tragedia si è consumata in un piccolo paese, simile a Savigliano, o forse perché coinvolge due ragazzi che potrebbero essere i nostri figli o amici dei nostri figli, O forse perché è legato a un sogno interrotto, quello di Giulia, una giovane donna che avrebbe dovuto laurearsi la scorsa settimana e intraprendere poi il percorso verso la vita adulta, che è quello che ogni genitore alla fine augura per i propri figli. In ultimo, come sottolineato dai media in questi giorni, questo gesto terribile e disumano è stato compiuto da quello che la stampa ha spesso definito come il bravo ragazzo. Ecco, è proprio con questa ultima definizione che mi permetto di fare una piccola riflessione al riguardo, ovvero che probabilmente molto spesso siamo portati a pensare ingenuamente che a me non può succedere, a mia figlia non può succedere perché sa difendersi, so proteggerla, mi fido delle persone che le stanno al suo fianco. Ebbene, forse arrivati a questo punto non basta più insegnare alle proprie figlie, alle nostre figlie, a sapersi difendere e a saper prevenire. Alla base penso ci debba essere un'educazione consapevole che insegni l'amore, l'amore vero, quello che non possiede, quello che lascia andare, quello che non uccide. Perciò appunto vorrei approfittare sia della mia posizione come consigliera, ma soprattutto della mia posizione di donna e mamma anche, di invitare di nuovo l'amministrazione e tutta la cittadinanza savignanese a essere presenti questo sabato alle ore 18 in Piazza Santa Rosa per appunto l'iniziativa legata alla giornata contro la violenza sulle donne, perché questo è il momento in cui dobbiamo unire le nostre voci, farci sentire e condannare in maniera definitiva sia uomini che donne. Ogni forma di violenza di genere. Lo dobbiamo a Giulia e lo dobbiamo a tutte le donne. Grazie.
Proseguiamo anche con l'intervento della consigliera Seliak, prego.
Grazie Presidente, cercherò di essere breve e mi faccio portavoce sicuramente delle colleghe consigliere e dei membri della consulta della pari opportunità, ma credo di tutte le bambine, ragazze e donne della nostra città, per fare un appello che ovviamente è rivolto a tutta la cittadinanza, a tutta la comunità savignanese, ma in particolar modo al genere maschile. Non si può più stare a guardare, chiamarsi fuori semplicemente pensando che non vi riguarda perché voi siete diversi, perché voi non arrivereste mai a perpetrare violenza nei confronti di una donna, non basta più. La tragedia di Giulia ci insegna che non si può liquidare la violenza di genere come un fenomeno limitato a situazioni di degrado, di povertà, di droga, di conclamata patologia psichiatrica. È un fenomeno legato a un'impostazione culturale, a un patriarcato radicato nella nostra società e che si manifesta in tutte le realtà sociali, anche in gesti che possono sembrare di minor conto o innocui. Non lo sono. Non lo sono mai, non sono mai innocui. La violenza e l'abuso hanno tante forme e tante subdole forme. Ogni battuta al bar, ogni commento a una partita, ogni gesto in ufficio può contribuire a rafforzare in qualcuno un istinto di prevaricazione o in qualcuna un senso di inferiorità. Non basta poter dire di non essere colui che mette in atto questi comportamenti, si deve avere la fermezza di contrastarli e contestarli questi comportamenti. Deve partire da tutti e da tutte noi. Per cui vi chiediamo di fare uno sforzo, di lavorare su questo nella vostra quotidianità partendo anche dai piccoli gesti e il piccolo gesto, il primo gesto deve essere in un momento come questo dimostrare che ci siete, che intendete partecipare davvero a questo cambiamento, per cui venite in tanti, in tantissimi, venite tutti sabato 25 alla nostra manifestazione per Giulia e per tutte le tante troppe donne vittime di violenza.
Grazie consigliera, ci sono altre comunicazioni sull'argomento, mi permetto di intervenire dicendo che noi a Savigliano dobbiamo essere orgogliosi perché comunque abbiamo un'associazione che è quella Mai Più Sole che opera da tantissimi anni e secondo me non è solo un'associazione che lavora bene ma è un vero e proprio orgoglio per l'amministrazione, anche direi a livello nazionale, visto che comunque è già intervenuta in diversi ambiti, proprio sempre facendo delle sottolineature importanti legate a questo triste argomento. Grazie, io adesso quindi direi di passare alle interrogazioni e interpellanze, ma prima, come richiesto alla conferenza dei capigruppo che si è riunita antecedentemente al Consiglio, proporrei ai consiglieri di deliberare immediatamente la surroga, perché la scorsa settimana sono pervenute all'ufficio protocollo le dimissioni del consigliere Sergio Tesio, e quindi se i consiglieri sono tutti d'accordo prevederei l'illustrazione da parte del sindaco della delibera di surroga, di conseguenza la votazione, per dar modo a questo consesso di essere completato. Grazie. Chiedo ai capigruppo conferma, siete tutti d'accordo? Sì? Quindi lascio la parola al sindaco per illustrare la delibera. Un'ulteriore comunicazione, non essendo arrivate comunicazioni presso l'ufficio del sindaco, assume da questo consiglio il ruolo di capogruppo la consigliera Clotilde Ambrogio, perché è la più votata per la lista Noi per Savigliano. Quindi facciamo un ulteriore passo in avanti e allora andiamo sulle interrogazioni e interpellanze. Abbiamo un residuo del vecchio consiglio e la prima interrogazione riguarda l'evento sostitutivo della fiera della meccanizzazione agricola, che nel 2024 non ci sarà. L'interrogante è il consigliere Ambrogio Giulio. Prego.
Grazie Presidente. Allora, quando è stato annunciato che la fiera della meccanizzazione agricola, su esplicita richiesta dei maggiori espositori, avrebbe avuto cadenza biennale, con grande enfasi si disse che sicuramente sarebbe stato organizzato un evento sostitutivo della fiera nell'anno in cui non si sarebbe tenuta. Ora si interroga il signor Sindaco per sapere, visto che nel 2024 la fiera della meccanizzazione agricola non si terrà, qual è l'evento sostitutivo e se la fiera di primavera, che era complementare con quella lì, si terrà ugualmente. Grazie per la cortese risposta.
Risponde all'interrogazione l'assessore Mulassano. Prego.
Grazie Presidente. Allora, io partirei da una precisazione che ritengo doverosa, nel senso che nell'interrogazione del consigliere Ambrogio si esplicita come soltanto i big players, mettiamola così per citare subito un termine inglese, abbiano chiesto la biennalità della fiera della meccanizzazione. In realtà non è proprio così, perché se non si parla di un plebiscito poco ci manca, nel senso che da un sondaggio inviato dalla Fondazione Ente Manifestazioni a tutti gli espositori coinvolti nella fiera della meccanizzazione si evince come in realtà sia l'85-86% del totale che abbia appunto scelto per la biennalità, quindi già questo è un dato da evidenziare. Dopodiché va anche posto l'accento sul fatto che comunque c'è un trend a cui bisogna allinearsi, come aveva già spiegato il sindaco negli ultimi consigli per quanto riguarda la biennalità, che è appunto che le maggiori fiere, tra cui all'interno con grande orgoglio dico c'è anche la fiera della meccanizzazione agricola, siano diventati biennale, quindi c'era un percorso da seguire anche per quanto riguarda Savigliano. Detto questo, io mi sento di rubare un termine dal latino e quindi citando il verbo cunctor, che sicuramente il consigliere Ambrogio conoscerà bene, che significa temporeggiare, come si ricordava il condottiero Quinto Fabio Massimo, detto cunctator, cioè il temporeggiatore, io rubo questo termine per indicare che per il 2024 non ci sarà un evento sostitutivo della fiera della meccanizzazione agricola. Questo perché, non tanto perché non se ne sia discusso, se ne è discusso molto e ampiamente all'interno di tutte le sedi, soprattutto quella della Fondazione Ente Manifestazioni, nelle varie assemblee dei soci dei CDA che si sono susseguiti, e ci sono state anche molte buone idee, quanto più per il fatto che nel 2024, come verrà comunicato dopo dalla mia vicina di banco, l'assessore Brizio, ci saranno i lavori sull'area fieristica. E quindi l'ente manifestazioni sarà a pie pari coinvolto all'interno del processo di progettazione partecipata che si metterà in moto e si innescherà per quanto riguarda appunto la nuova area fieristica. Ed è fondamentale che sia coinvolto l'ente manifestazioni, perché sappiamo bene che il MAG sarà l'evento di punta che noi speriamo, spichiamo tutti, si celebrerà nella nuova e rinnovata area fieristica. Quindi riteniamo che caricare di un altro onere, cioè di un evento sostitutivo in un anno difficile, come il consigliere Ambrogio ben saprà, soprattutto in un anno in cui si dovrebbero svolgere i lavori, diventa veramente oneroso sia a livello economico sia a livello lavorativo proprio per tutti, per cui si è ritenuto di fare questa scelta. Per quanto riguarda la fiera di primavera, la fiera di primavera ci sarà, visto il successo delle ultime edizioni, noi continuiamo a credere nello sviluppo della fiera di primavera, la promuoveremo come ogni anno e sarà anche un bel banco di prova, ritengo, a livello personale, nel senso che, come sappiamo, la fiera di primavera godeva anche del pubblico della fiera della meccanizzazione agricola, in questo caso riusciremo appunto a trarre anche un bilancio della fiera di primavera sviluppata nel centro cittadino per non lasciare appunto la città senza alcun che nell'anno no, chiamiamolo così, e questo anche per un fatto che nella nostra continua e proficua collaborazione con l'ASCOM abbiamo ritenuto di mantenere questo evento vista la loro richiesta. Poi il consigliere Ambrogio sa bene che l'ASCOM richiede fortemente questo evento, noi abbiamo deciso di mantenerlo e ci crediamo. Grazie.
Consigliere Ambrogio, si ritiene soddisfatto della risposta?
Soddisfattissimo, anzi entusiasta. No, volevo solo dire, però qua non è in discussione il fatto che gli espositori hanno deciso di fare la biennale, problemi loro. Qua il problema era se facevamo qualcosa in alternativo. Ora, nella mia interrogazione non ho scritto in quel luogo lì, chiaro? Io lo so che ci saranno i lavori, speriamo, insomma, no? Che ci siano, eccetera. Si poteva fare qualcosa, però non si è pensato, non si è voluto, non si è fatto, va bene così. Sono contento che ci sia ugualmente la fiera di primavera, anche se appunto molti la criticano perché ci sono banchi insomma non molto raffinati, però questa cosa qua, lo scopo è quello di far venire gente in Savigliano, di riempire la città di persone, perché se i negozi stanno aperti, se viene tanta gente lavorano, i bar lavorano, le pizzerie lavorano e quindi questo è un volano, no, che innesta appunto un ritorno economico per tutti. L'unica cosa, un'osservazione brevissima e poi ho finito, è che io avevo quando si iniziava a parlare della biennalità avevo detto ma perché non la teniamo buona, magari la chiamiamo in un altro modo, ma quando non c'è la meccanizzazione agricola non la teniamo buona per i piccoli espositori, cioè perché non tutti vanno a esporre a Hannover, cioè quello lì che fa le Tregenie a San Front non va alla fiera di Hannover, e quindi si poteva fare una fiera per i piccoli espositori, oppure c'era anche qualcuno, non ricordo più chi, che aveva proposto, si potrebbe fare una fiera dell'usato, che in agricoltura è molto, insomma, ha un suo riscontro, eccetera eccetera. Se vuoi poi magari buttare lì queste idee all'ente manifestazioni, potrebbe anche essere una cosa. Ecco, l'importante è che appunto richiamare gente, però sono contento che la fiera di primavera sia mantenuta. Grazie.
Grazie. Adesso passiamo alla seconda, che è un'interpellanza legata all'istituzione delle due nuove aree dirigenziali. E la illustra il consigliere Paolo Tesio. Prego.
Grazie Presidente, ne approfitto per fare gli auguri di buon lavoro a nome di tutto il nostro gruppo alla neonominata consigliera Longo. Interpellanza sull'istituzione di due nuove aree dirigenziali. Ci sono molte, cercherò di essere breve, sapendo che questa interpellanza è stata presentata a settembre, quindi in gran parte è stata superata dagli eventi, in quanto insomma sono passati 2 mesi dall'ultimo consiglio, dovuto anche al fatto che le dimissioni del consigliere Tesio sono state annunciate a settembre ma sono arrivate solo adesso. L'avevo anche proposto in capigruppo di approfittarne, fare un consiglio dedicato alla surroga per smaltire un po' di interrogazioni, visto che ce ne sono tante, speriamo di riuscire comunque a farle tutte questa sera. Premesso che il Comune di Savigliano ha sempre avuto un'organizzazione di tipo orizzontale, con molti capisettori e alcuni uffici di staff, rispetto ad altri comuni con un'organizzazione verticale, con alcuni dirigenti e alcuni uffici di staff, e che con deliberazione di giunta comunale 174 del 28 dicembre 2022 era già stata approvata una precedente modifica all'organigramma che aveva aumentato il numero delle cosiddette PO, posizioni operative, continuando sulla falsa riga dell'organizzazione vigente. Considerando che con deliberazione di giunta comunale 133 del 2023 è stato approvato il nuovo organigramma del Comune di Savigliano, prevedendo l'istituzione di due nuove aree dirigenziali, stravolgendo quindi l'impostazione data soltanto 9 mesi prima. Con quest'ultima delibera si vanno a istituire due nuove aree dirigenziali, ma senza eliminare le posizioni operative, dando luogo ad una struttura organizzativa mista. Un'area sarà a capo di lavori pubblici, urbanistica, sportello unico, edilizia privata e attività produttive, mentre un'altra area farà capo a ben 6 settori molto diversi fra loro: servizi informativi, sociali, assistenziali, scuola, servizi finanziari e contabili, servizi legali, amministrativi, demografici, servizio tributi, servizio cultura, centrale unica di committenza. Considerato che ai sensi dell'articolo 5,10 dell'articolo 19 e dell'articolo 24 del vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, l'incarico viene conferito con provvedimento motivato del sindaco, sentito il segretario generale, ai dirigenti, dotati di professionalità, capacità e attitudini adeguate alle funzioni da svolgere, previa indizione di procedura selettiva per interpello, per curriculum e colloquio. Si richiede il motivo di un cambio di rotta in tema di gestione del personale in soli 9 mesi, quindi prima aumentare le posizioni operative orizzontali per poi tornare indietro una struttura verticale. Quanti dirigenti ci sia intenzione di nominare da parte di codesta amministrazione sono già stati nominati, se sia intenzione dell'amministrazione eliminare alcune posizioni operative e settori, se si procederà con la promozione di figure già attualmente presenti all'interno della struttura comunale o se si opterà per figure esterne, per quale motivo sono stati accentrati sotto unica area dirigenziale settori tante diverse, come ad esempio bilancio, scuola, servizi informatici, e come questo possa essere correlato ad una maggiore efficienza della macchina amministrativa, che una precedente interrogazione era una delle motivazioni addotte dall'amministrazione comunale. Quale sarà la maggior spesa annua lorda, comprensiva di contributi e altri oneri, relativa alla scelta di creazione di due nuove aree dirigenziali? Quanto questa scelta influisca sulle future capacità assunzionali? Come l'amministrazione intende sostenere tale spesa nel prossimo bilancio previsionale 2024? Anche questo ormai è già approvato in giunta, quindi alcune domande sono pressoché superate.
E ne risponde. Allora, se non ci sono interventi, io direi di dare la risposta al sindaco, poi vediamo se ci sono interventi da parte dei gruppi. Prego, sindaco.
Sì, io cerco di dare comunque risposta a tutte, cerco di essere sintetico in quelle nelle quali magari percepisco che la risposta è già pervenuta. Allora, intanto non si tratta di un cambio di rotta, ma di un'evoluzione gestionale determinata intanto dall'esperienza maturata nel frattempo e in secondo luogo sulla base dei fatti nuovi che si sono verificati negli ultimi mesi. La proposta di rimodulazione della struttura comunale comprende la previsione di un livello direzionale e gestionale di responsabilità ulteriore rispetto all'antecedente articolazione, equiparandosi in tal modo alle organizzazioni strutturali presenti a livello nazionale e regionale negli enti locali di dimensione sotto il profilo demografico, finanziario, delle funzioni esercitate, della dotazione organica del personale, analoghe a quelle del Comune di Savigliano. Le altre 6 sorelle hanno queste figure. Tale adeguamento della struttura organizzativa ai modelli seguiti da tempo negli enti locali di identica grandezza sconta un ritardo di circa 30 anni. La nascita della dirigenza pubblica nel nostro ordinamento giuridico viene fatta risalire a un DPR del 1972 e l'introduzione effettiva negli enti locali avviene con la legge 86/1990. La stipulazione del primo contratto collettivo nazionale privatizzato della dirigenza è stato sottoscritto in data 10 aprile 1996. Nel suddetto arco temporale 90-97 la quasi totalità delle amministrazioni comunali nazionali ha provveduto a riformare le proprie strutture organizzative con la previsione di figure apicali. Suddetto modello di organizzazione consentirà di affrontare in modo performante le sfide che questa amministrazione si troverà ad affrontare su molti temi, quali ad esempio la questione ospedale, la convenzione tra enti per piano urbano territoriale, il raccordo tra comuni del Savigliano con la convenzione per lo sviluppo territoriale, utilizzo dei fondi del PNRR assegnati al comune mediante la gestione dei relativi procedimenti previsti dal codice degli appalti, riorganizzazione delle strutture, dei servizi e degli uffici comunali per un miglior utilizzo del personale, per l'adozione di misure a medio-lungo termine per il contenimento dei costi. Quanti dirigenti, mi si chiede, la risposta c'è già, è stato approvato l'organigramma del Comune di Savigliano con due aree dirigenziali. L'intenzione dell'amministrazione quindi è quella di introdurre due figure dirigenziali come previsto dal PIAO. Se sia intenzione dell'amministrazione eliminare alcune posizioni operative e settori, premetto che l'istituzione delle figure dirigenziali è sperimentale. Il nuovo organigramma comunale vuole essere un primo passo verso una diversa organizzazione delle strutture e non può certo definirsi come un punto d'arrivo. Per questo la riforma che segue un periodo di quasi 25 anni avrà bisogno di più fasi attuative, ciascuna delle quali richiederà un certo periodo di tempo, non misurabile con esattezza a priori, anche perché dovrà essere fatto un check di volta in volta sulla funzionalità. Successivamente, in questo periodo vi sarà una prima fase in cui non saranno eliminate posizioni o settori, ma saranno conservati nell'attuale configurazione. Successivamente si prevede che verrà valutata senz'altro l'opzione di ridurre il numero delle strutture che attualmente hanno una funzione dirigenziale in senso lato, con lo scopo di rimodellare definitivamente, se la sperimentazione avrà funzionato come siamo convinti, la struttura comunale, dandole una configurazione di tipo verticale e ridurre così il numero dei centri di responsabilità. Se si procederà con la promozione di figure attualmente presenti all'interno della struttura comunale o se si opterà per figure esterne. Allora, premesso che l'interrogazione utilizza impropriamente il termine promozione, che denota probabilmente anche l'approccio di chi contesta questa scelta, la procedura di copertura delle figure dirigenziali in questa prima fase dell'attuazione della riforma della struttura comunale avverrà in virtù del principio che le amministrazioni devono far fronte ai loro compiti istituzionali mediante le risorse in organico e solo in mancanza di queste, accertata dopo l'esperimento di apposito interpello interno, fra i dipendenti in possesso dei requisiti per l'accesso alla dirigenza possono ricorrere all'utilizzo di personale esterno. Pertanto l'ente si avvale della facoltà di attribuire agli incarichi di qualifiche dirigenziali mediante contratto a tempo determinato per l'accertamento che la correlata professionalità non sia rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione. Ci si chiede per quale motivo sono stati accentrati sotto un'unica figura dirigenziale settori tanto diversi, come ad esempio bilancio, scuola, servizi informativi, eccetera. E come questo possa essere correlato a una maggiore efficienza della macchina amministrativa. La domanda probabilmente va vista in maniera diversa. L'obiettivo non è quello, e neanche è pensabile che la persona che ha funzioni dirigenziali sia competente in tutte le materie specifiche, come predisporre un atto di conferimento della cittadinanza oppure compilare una. Il compito specifico dei dirigenti è praticamente quello di esprimere la propria capacità direzionale e di coordinamento. D'altra parte, senza i dirigenti
tutte queste funzioni fanno tutte capo a un'unica persona, al segretario. Quindi si applica lo stesso principio se lo dividi su due persone o su tre o su quattro. Quale sarà la maggior spesa annua lorda, comprensiva di contributi e altri oneri, relativa alla scelta della creazione di due nuove aree dirigenziali? Allora, realisticamente, ma insomma, siamo arrivati a questa definizione, la previsione di due figure dirigenziali, se individuate tra personale dipendente aventi requisiti, potrebbe impattare per un importo annuo complessivo pari a circa 130.000, pari al differenziale retributivo stipendiale. Qualora invece si optasse per una selezione esterna, l'impatto sul bilancio dell'ente potrebbe essere quantificato nella misura di 260.000. La facoltà, ecco, quanto influisca sulle future capacità assunzionali. Facendo riferimento all'anno 2023, la facoltà assunzionale effettiva del Comune è pari a euro 650.000. Conseguentemente l'impatto complessivo dell'operazione potrà essere di euro 130.000, nel caso vada a buon fine la ricerca all'interno del personale idoneo a ricoprire le figure dirigenziali, con un residuo di facoltà di 520.000 euro, ovvero di 260.000 nel caso di ricorso esterno, con un residuo di facoltà assunzionale di 390.000 euro. E poi, come l'amministrazione intende sostenere tale spesa nel prossimo bilancio? La spesa prevista nel bilancio 2024-2026 per i dirigenti dell'area amministrativa e dell'area tecnica rientra nel novero delle spese correnti dell'ente, coperte da entrate di parte corrente nel rispetto degli equilibri di bilancio e nei limiti delle facoltà assunzionali. Non vi sono conseguenze negative, non vi sono conseguenze negative per il personale in organico. La retribuzione di posizione e l'indennità di risultato fanno parte del fondo risorse decentrate per la dirigenza, costituito per la prima volta nel 2023 con provvedimento di giunta, a cui vanno sommate le retribuzioni per i dirigenti come da contratto collettivo nazionale. Il fondo è separato dal fondo risorse decentrate del personale dipendente, è separato. Per la spesa relativa alle due figure dirigenziali sono stati istituiti appositi capitoli di bilancio per la parte retribuzione più indennità di posizione, oneri contributivi, IRAP e indennità di risultato. Aggiungo che noi ci aspettiamo sicuramente una maggiore efficienza degli uffici, un maggior coordinamento tra gli uffici, una riduzione dei tempi morti nelle procedure, un ampliamento dell'accesso del Comune ai finanziamenti in conto capitale e quindi agli investimenti del Comune, un raccordo più snello ed efficace tra amministrazione e personale. Ovviamente ciò comporta maggior responsabilità e quindi maggiori poteri. Con maggiori poteri nelle mani di alcuni soggetti ci possiamo aspettare maggior responsabilità e anche maggiore efficienza. Cioè, con certi poteri che ci sono adesso non si possono fare cose che ci aspettiamo quando i poteri saranno maggiori. Il consigliere Paolo Tesio la volta scorsa, interrogante, ha detto, è giusto, durante parlavamo in occasione del bilancio, è giusto che i cittadini sappiano quando non si potrà assumere altro personale o quando non si potranno pagare gli straordinari, che ciò avviene a causa di questa scelta, giusto? C'è una cosa che non è del tutto precisa, ma al di là di questo, siccome riconosco una particolare onestà intellettuale al consigliere Tesio, credo che questo sia legittimo da parte di chi non ci crede in questa soluzione. Se invece poi dovesse essere particolarmente visibile che i risultati arrivano, mi aspetto che il consigliere Tesio dica che i cittadini devono sapere che sulla base di quella, grazie a questa scelta, certi risultati sono stati raggiunti. Diamoci appuntamento fra qualche tempo.
Grazie. A questo punto c'è qualche altro gruppo che intende intervenire, visto che si trattasi di interpellanza? Non ci sono interventi, quindi concedo nuovamente la parola al consigliere Tesio. Prego.
Grazie Presidente, ecco, sono soddisfatto dall'ultima parte della risposta perché finalmente c'è stata un po' di politica, non lettura di, sembrava veramente un resoconto legale. Faccio due premesse, una che mi aspettavo che mi rispondesse l'assessore Ferraro, che sui giornali si è preso la paternità di questa scelta in una delle interviste, quindi sono stato un attimino stupito da questa cosa. E l'altro invece... per ammettere che c'era un errore perché ho chiamato posizione operativa al posto di posizione organizzativa, quindi sottolineo. E l'altra no, invece quando viene detta promozione lei ha detto che viene aggiunto un livello superiore, quindi è puramente nell'accezione di un livello superiore a quello attualmente presente, anche perché ci tengo a dire che è particolarmente spinosa, ma cioè, non c'è, cioè, penso sia, l'ho già anche detto, penso non sia in discussione nella professionalità, nella discussione sia sulle figure che eventualmente possono prendere queste posizioni, cioè è una tipologia di discussione sull'impostazione. Io rimango convinto che e dico, come ho già detto, che mi sarei aspettato da questa amministrazione, tanto più in discontinuità con un sistema di gestione anche della macchina comunale dopo tanti anni, speravo che l'amministrazione avesse il coraggio di cambiare in maniera importante. Abbiamo questa funzione ibrida che in questo momento genera fondamentalmente maggiori costi a fronte di benefici tutti da vedere. Poi, credo che se ci saranno dei benefici, sicuramente, prima ancora che il consigliere Tesio, lo decideranno poi i cittadini durante le prossime elezioni, senza che io gli dica bravi o meno. Detto questo, anche, ripeto, nelle altre sorelle, come si diceva, l'impostazione è ancora leggermente diversa, perché le posizioni operative sono minori, ce ne sono due o tre, e poi sicuramente non possiamo pretendere che un dirigente vada a stendere le delibere e quant'altro. Però il numero delle posizioni organizzative da raccordare sono parecchie. Qualcuno ha detto in una discussione appunto a tempo fa degli altri consiglieri che era una scommessa, riteniamo che la scommessa sia, cioè insomma la posta in palio sia alta, e quindi è questo il motivo per cui non siamo totalmente d'accordo. Era un'interpellanza, volevo stimolare anche l'intervento degli altri gruppi. Do quindi per scontato che la maggioranza sia assolutamente tutta d'accordo su questa scelta. Noi ribadiamo con convinzione che i dubbi in questo momento sono maggiori delle certezze.
Grazie. Possiamo passare al terzo argomento, che è un'altra interrogazione circa la carta solidale per acquisti di beni di prima necessità dedicati a te, proposta dal... sempre dal gruppo Spazio per Savigliano, ma viene illustrata dal consigliere Giacomo Calcagno. Prego.
Grazie Presidente. La legge di bilancio 2023 ha istituito un fondo destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità da parte di persone in possesso di un ISEE non superiore a 15.000 euro. La misura prevede un solo contributo economico per nucleo familiare di importo complessivo di 382,50 euro erogato attraverso la carta solidale per acquisti di beni di prima necessità, una carta elettronica di pagamento prepagata e ricaricabile. Comuni e Poste Italiane gestiscono i rapporti coi beneficiari del contributo economico, mentre l'INPS mette a disposizione dei comuni le liste dei potenziali beneficiari, escludendo i titolari di altre provvidenze come il reddito di inclusione, la cassa integrazione o il reddito di cittadinanza. Avendo letto sui giornali locali, ormai sono passati due mesi però, comunque, il resoconto della consegna nel nostro comune della carta solidale e le dichiarazioni assessore competente, abbiamo rilevato che è stato omesso un dato molto importante, i potenziali beneficiari. A Savigliano sono 983, mentre le carte consegnate sono state 236, pari al 24% degli aventi diritto. E gli altri 747? Molti si sono rivolti alle organizzazioni sindacali per conoscere il motivo della loro esclusione, nonostante il possesso dei requisiti. Il motivo è molto semplice e drammatico: i fondi stanziati dal governo non sono stati sufficienti. Siamo consapevoli che il Comune ha svolto solamente funzioni di passacarte, ma questa situazione deve preoccupare, specie dopo l'abolizione del reddito di cittadinanza. Sarà prevista una prossima variazione di bilancio, uno stanziamento di fondi per le famiglie che non hanno ricevuto la carta? In questa variazione possiamo già dire no, erogando un aiuto economico direttamente o tramite il Consorzio Monviso Solidale. Qual è la situazione dei poveri, singoli o nuclei familiari nella nostra città? È una domanda molto impegnativa. Faccio solo ancora un'aggiunta, solo così per cercare di far capire. Purtroppo questo governo ha eliminato nel 2023 il fondo di sostegno alla locazione, che per Savigliano voleva dire 180.000 euro. Se guardiamo 180.000 che non ci sono più arrivati, ne sono arrivati 90.000 per questo, quindi un taglio, non so se è il gioco dei bussolotti, cioè io tolgo qualcosa e poi faccio pubblicità, televisione, eccetera, eccetera, diamo la carta dedicata a te, che a me sembra, cioè io ho sempre criticato questa forma, indipendentemente dal governo, vuol dire etichettare come povero una persona, una famiglia. Non è bello questa cosa. Il contributo invece sul pagamento degli affitti era molto importante, tra l'altro dava una media di circa 1.700 euro a famiglia o a singolo per poter pagare l'affitto. Pensate i problemi che hanno adesso queste famiglie che non ricevono più questo contributo. Ed evitava anche, grazie per averlo qua, evitava anche gli affitti in nero, perché chiaramente per ottenere il contributo doveva esserci il contratto registrato. Questo è chiaro che il Comune di per sé non ha una responsabilità diretta, però ci spiace molto questo gioco, cioè giocare con i poveri, e tra l'altro se le vediamo o leggiamo, i poveri stanno aumentando sempre di più, e tanto più anche i bambini poveri, quindi dobbiamo mobilitarci per chiedere che non venga fatta una carità, permettetemi il termine, pelosa. Cioè bisogna lavorare sui diritti, cioè i diritti di avere una casa, e chi non può averla allora aiutiamola a pagare l'affitto, perché altrimenti raccontiamo delle cose che poi non corrispondono ai problemi della gente, dei cittadini che noi rappresentiamo.
Grazie consigliere Calcagno, risponde all'interrogazione l'assessora Giordano, prego.
Grazie Presidente. Allora, io ringrazio il consigliere Calcagno per aver posto questa interrogazione che, come ha già detto lui, apre in realtà un discorso ben più ampio che non è possibile affrontare in questa sede. Anch'io mi sono dimostrata molto critica, in particolare nei confronti di questa carta dedicata a te, non solo perché appunto va magari a etichettare qualcuno, ma come per tutti i provvedimenti una tantum, accontenta qualcuno e scontenta i più, e di conseguenza la corsa ai sindacati a chiedere perché io avevo diritto e non ho ottenuto la carta. A Savigliano sono state consegnate 236 carte e approfitto in questa sede per ringraziare il personale dell'Ufficio Solidarietà che si è caricato di un lavoro non indifferente, perché non è stato solo proprio semplicemente un ruolo di passacarte, perché gli uffici sono stati impegnati a verificare che ogni nucleo, questa carta prevedeva che fossero almeno 3 le persone per poterne usufruire, e anche qua andremo a aprire un discorso che vengono tagliate fuori un sacco di persone, comunque, nel verificare che ogni nucleo fosse effettivamente composto dal numero indicato e fosse residente a Savigliano. Quindi questo controllo incrociato con l'INPS ha permesso di escludere le persone che non avevano nuclei, che non avevano diritto, e quindi permettere l'entrata di altri nuclei. Dunque, la prossima variazione di bilancio, come si può evincere, no, ma perché purtroppo i comuni non sono così ricchi da poter intervenire dove lo Stato non riesce. Nel caso specifico, se vogliamo parlare di numeri, parliamo di 285.000 euro da destinare in generi alimentari. perché la carta prevedeva soltanto l'acquisto di generi alimentari, che è vero che acquistando generi alimentari uno poi risparmia i soldi e li mette magari da qualche altra parte, però se poi si dovesse intervenire per sopperire a questa misura per coerenza, in teoria uno dovrebbe andare anche a sopperire le altre, e con queste misure una tantum che avvengono, cioè sarebbe... cioè avremmo da sbizzarrirci, perché sono troppe. Quello che invece può fare l'amministrazione comunale, deve continuare a fare assolutamente, sono quelli di mantenere e per quanto possibile anche aumentare quelli che sono i benefici più strutturali, quindi dalle riduzioni che riguardano personalmente il mio settore dei trasporti, della mensa, perché l'infra scolastica, eccetera, ma anche quelle più generali come il rimborso della Tari. E è stato proprio l'anno scorso aumentata l'estensione della fascia del rimborso del 55% da 11.000 a 15.000 euro di ISEE. Il 45% da 15.000 è stata alzata fino a 17.000 di ISEE, e si è alzato invece il rimborso dal 25 al 30 per gli ISEE da 17 a 20.000 euro. Per quanto riguarda la situazione dei poveri a Savigliano, dati ufficiali il comune non ne ha, non possiamo andare a vedere gli ISEE, non abbiamo l'autorizzazione di entrare a vedere gli ISEE delle persone, ammesso e non concesso che l'ISEE sia effettivamente lo strumento più opportuno per valutare questo genere di situazioni. Io però sono in stretto contatto con le associazioni, e visto che si parlava di carta per generi alimentari, mi sono sentita anche recentemente con l'Emporio, e i numeri, che non sono bassi per carità, però sono comunque in linea rispetto a quelli dell'anno scorso. Non escludo però che effettivamente il venir meno del reddito di cittadinanza metterà in difficoltà le persone, soprattutto per un aiuto economico, magari arrivare al pagamento della bolletta o arrivare a completare l'affitto. Per questo appunto continuo a essere in stretto contatto con tutte le associazioni che si occupano direttamente di aiuto alla persona, e loro sanno che in qualunque momento possono chiedere un contributo, e se sarà necessario uno stanziamento faremo anche ovviamente uno stanziamento. E, ovviamente ringrazio queste associazioni che sono il tessuto che tiene in piedi quest'area grigia, perché si parla di povertà, però in realtà sì, c'è una fascia sicuramente di povertà, ma quella che sta aumentando è proprio questa fascia un po' grigia di persone che in realtà un reddito ce l'hanno, ma che non è sufficiente per coprire tutte le spese, quindi non che sono in assoluta povertà, ma che un reddito in realtà ce l'hanno, ma che non è sufficiente.
Grazie, ritorno la parola a questo punto al consigliere Calcagno.
Ringrazio l'assessore per quanto ha comunicato. In passato comunque il comune interveniva con fondi propri per sostenere la locazione, quindi questo è uno spunto che ritengo doveroso dare alla giunta.
Perfetto, possiamo passare alla quarta interrogazione in merito al regolamento per l'utilizzo degli impianti e degli spazi sportivi e dalla delega allo sport. L'interrogante in questo caso è la consigliera Giorgia Seliak. Prego.
Grazie. Anche qua fa un po' effetto perché parliamo di periodo estivo. Io qua ho una ghiacciata sulla spalla sinistra. Allora, il periodo estivo è tendenzialmente più tranquillo per altri settori dell'amministrazione pubblica, e invece tipicamente molto intenso per l'ambito sportivo, a causa della ripartizione degli spazi tra le società e le associazioni che ne fanno richiesta per le proprie attività annuali. Ci è stato tuttavia riferito che l'approccio adottato da questa amministrazione, già claudicante l'anno scorso ma perdonato per il fresco insediamento, ha generato quest'anno profondi malumori e accese discussioni durante le riunioni, ben più di quanto fosse avvenuto negli anni precedenti. Soprattutto pare che alcune decisioni non siano state spiegate, quindi non siano state comprese, e che in generale non vi sia stata trasparenza nella gestione e nell'applicazione del regolamento, anche a causa della mancanza di un riferimento preciso per uffici e cittadini, dal momento che la delega allo sport è formalmente in capo al sindaco, ma effettivamente esercitata per alcuni mesi da due diversi consiglieri e per altri dall'assessore Mulassano. In ragione di ciò si chiede all'amministrazione se l'aumento di domanda per gli impianti sportivi non imporrebbe di prevedere modalità di richieste e distribuzioni più trasparenti, con evidenza dei dati necessari per la distribuzione secondo regolamento, Se invece è vero che vi sono difficoltà nell'applicare il regolamento e per quali ragioni, se tali difficoltà sono connesse ad un regolamento ritenuto inadeguato o obsoleto e per tale motivo disapplicato, e se in tale caso non sarebbe utile lavorare ad una revisione di tale regolamento, e se tali difficoltà sono altresì connesse al vagabondare della delega allo sport, con conseguente necessità di attribuirla ad un assessore che la possa poi esercitare realmente e completamente.
Prego, risponde all'interrogazione il sindaco.
Grazie. Allora, l'interrogazione inizia con alcune affermazioni e valutazioni che francamente non condivido proprio per nulla. Approccio claudicante, mancanza di un riferimento preciso per uffici e cittadini, delega allo sport fattivamente esercitata da altri. Ma siccome provengono da consiglieri di minoranza che per definizione hanno il diritto di dire tutto quello che ritengono, possono essere perdonate. Dico subito che non ho avvertito accese discussioni che sono sempre state civili e propositive da parte di tutti i componenti, amministrazione e società sportive. Certamente vi è stata molta tensione, perché purtroppo la domanda di sport a Savigliano è altissima e gli impianti, pur numerosi, non sono sufficienti per soddisfarla integralmente e molte squadre sono costrette ad emigrare in palestre di comuni vicini. È comprensibile il disagio e forse anche la frustrazione che provano le dirigenze delle società sportive che con impegno vogliono offrire ai nostri ragazzi opportunità di attività sportiva, con il freno a mano tirato a causa della impossibilità di garantire adeguati spazi per gli allenamenti. Ma è altrettanto comprensibile l'amarezza e il disagio dell'amministrazione per la consapevolezza di non poter assecondare tutte le richieste. Certamente il modo migliore per avere poche tensioni o meno tensioni, in certi casi, è sempre quello di conservare lo status quo e giustificarsi con chi resta insoddisfatto dicendo che si è sempre fatto così. Venendo ai quesiti, riteniamo che vi sia stata adeguata trasparenza nell'assegnazione degli spazi e delle ore, in quanto si sono presi come riferimento i criteri previsti dal regolamento in vigore. E in ogni caso il sottoscritto ha cercato di specificare a tutti i propri interlocutori nei numerosi incontri individuali che sono stati tenuti durante l'estate, anche al fine di valutare se vi fossero margini per migliorare l'orario, le ragioni delle scelte e delle attribuzioni, quando ritenute poco chiare. Alcuni correttivi nel corso di tutte queste interlocuzioni, tra l'altro alcune non solo con una società ma anche con più società insieme nella stessa riunione, alcuni correttivi sono stati apportati. Abbiamo applicato le priorità previste dal regolamento, che peraltro un po' di tempo fa avevo espresso anche in una pubblica lettera. Direi che non vi sono difficoltà ad applicare il regolamento, semplicemente una interpretazione formalistica dello stesso dovrebbe portare a un'applicazione praticamente automatica e direi eseguita direttamente dagli uffici, perché le priorità sono chiare nel regolamento e comporterebbe probabilmente il massimo rigore formale, ma ampia insoddisfazione. Tanto per fare qualche esempio, se applicassimo formalisticamente certe norme del regolamento, non verrebbero probabilmente assegnati i filotti a singole società, filotti che aiutano molto le società a organizzarsi al loro interno. Potrebbe esservi continua promiscuità tra allenamenti con e senza rete di pallavolo, che crea dei tempi morti molto lunghi. Numerose squadre potrebbero ritrovarsi ad allenarsi in impianti diversi nei vari giorni della settimana. Questo con un'applicazione rigoristica e formalistica. Il regolamento, quindi, ritengo vada applicato in aderenza al principio di solidarietà sociale, che è un principio costituzionale. L'attività sportiva è anche attività sociale, e comunque adesso l'attività sportiva è anch'essa in Costituzione, in modo da favorire il migliore sfruttamento possibile degli spazi, con la massima razionalità a beneficio dei nostri ragazzi, sicché diventa legittimo attribuire 1:55 ad alcune squadre che da regolamento, 1:55 ad alcune squadre che da regolamento avrebbero diritto a 2 ore, se ciò risulta utile per consentire ad altra squadra di fare un ulteriore allenamento in fine serata senza dover essere costretta a trasferirsi altrove. Diventa legittimo favorire una prestigiosa iniziativa di cui è compartecipe e coprotagonista una società savigliana, anche se svolta in forma indiretta e a condizione di reciprocità con squadre di altre città, purché le conseguenze ricadano esclusivamente sulla stessa società savigliana coinvolta. Diversamente, applichiamo pure formalisticamente il regolamento e accettiamone le conseguenze. Prima fra tutte quella della totale esclusione delle squadre amatoriali, che vanno in coda a tutti, ma anche la perdita di alcuni slot. Quindi non si riesce ad avere lo stesso numero di slot complessivamente. Grazie a un'opera lunga e difficile di confronto, aperta a tutte le società, siamo riusciti a trovare una soluzione che alla fine riteniamo equilibrata nel rispetto del regolamento e con gli adattamenti necessari per garantire il massimo sfruttamento possibile degli impianti. Si può quindi anche valutare una revisione del regolamento, ma credo con la consapevolezza che certe sfumature non potranno mai essere regolamentate e saranno inesorabilmente affidate al buon senso della buona politica, anche perché dice che si applica solo la legge e non si fa politica. L'accusa di vagabondaggio della delega allo sport è legittima da parte di chi interroga, ma dal mio punto di vista la considero totalmente irricevibile. La delega allo sport è saldamente nelle mie mani e lo è sempre stata. La gran parte dell'attività viene svolta dagli uffici, alcune scelte politiche fanno a capo all'amministrazione e al sottoscritto specificamente, e io posso farmi liberamente aiutare secondo le necessità e confrontarmi con chi ritengo, con gli uffici, con assessori, con consiglieri, con cittadini ed esponenti delle società sportive a seconda dell'opportunità. Ma le decisioni politiche e amministrative sono sempre nella mia responsabilità, una responsabilità alla quale non mi sottraggo affatto, anzi. È così vero che la delega allo sport è saldamente nelle mie mani che ho voluto fortemente trattenerla, soprattutto in questa fase, perché lo sport savigliano oggi è in grande sofferenza per gli spazi sportivi insufficienti. Problematica che peraltro conosco da tempo. Ed è giusto che in un periodo così difficile l'amministrazione ci metta la faccia al suo massimo livello. E io l'ho fatto convintamente, garantendo attenzione, disponibilità all'ascolto, equilibrio, ma anche molta fermezza. Tra l'altro inizio già adesso le interlocuzioni con le società sportive in vista del prossimo anno, per capire meglio le specifiche problematiche che arrivano persino alla necessità di riuscire a far conciliare, per esempio, le palestre che hanno magari un solo spogliatoio per evitare che ci siano uomini e donne, cioè gli orari dei ragazzi che vanno fuori, arrivano da fuori e hanno il treno che deve partire, quindi ci sono tante sfumature che voglio approfondire, per cui voglio partire fin da ora a consultare le società, a partire da quelle che si sono sentite più penalizzate dall'ultimo quadro. Ultima cosa, l'amministrazione in ogni caso si sta attivando per poter offrire al più presto ai propri cittadini un impianto coperto in più.
Consigliera Seliak, si ritiene soddisfatta dell'ampia risposta del sindaco?
Nonostante l'ampio, no. Ma perché cioè, parte da un presupposto, cioè che negare il fatto che ci sia stato un problema o che ci sia un problema nella gestione di questi spazi o che sia stato combattuto, cioè mi sembra che anche dalle lettere ai giornali, anche lì stiamo parlando ormai di 2 mesi fa, ma come dire, il contrasto e l'accesa discussione si fosse sentita e fosse più di una mera tensione, ecco, quindi partendo da quel presupposto e partendo da un altro presupposto che è quello della mia interrogazione, che viene smentito ma che secondo me invece resta un fatto, e cioè che le società sportive nonostante tutto come dire, si sono dimostrate scontente su vari punti, no? Cioè, l'interrogazione parte da lì. Allora, se smentiamo il problema, neghiamo il problema, non, come dire, è ovvio che viene meno tutto il discorso. Se invece si parte da quella, diciamo, da quella presa di coscienza, Non intendo sminuire la difficoltà del problema, però credo che sia giusto aspettarsi, tanto più diciamo da un'amministrazione che ha anche la fortuna, no, di poter intervenire e cambiare le cose, stravolgerle, intervenire proprio in quelle che non funzionano. Avrei voluto in un aspetto come questo vedere un intervento più pregnante, ecco, perché è proprio in questi diciamo contesti di difficoltà che si vede la capacità di amministrare, in un modo diverso, no? Di dimostrare quel cambiamento, quella capacità di dare una visione, e quella che è anche un'occasione di dare una visione diversa. Sul regolamento, a me anche questo stupisce un po' la risposta, no, da parte di chi invece ha una visione spesso anche, come dire, simile alla mia per la deformazione professionale, molto legata alle regole. Se un regolamento c'è, secondo me va applicato. Entrare nella discrezionalità delle valutazioni, diciamo, personali, politiche, il buon senso, 10 minuti è molto rischioso, perché evidentemente poi non si ha diciamo un supporto da parte del regolamento nei confronti di chi da queste decisioni viene scontentato. Quindi a questo punto, se mi sembra di poter dire il regolamento oggi non è consono, non è più consono perché perché c'è stato un aumento della richiesta, probabilmente va cambiato per permettere a chiunque di gestire quell'aspetto senza dover entrare in valutazioni che sono sicuramente scivolose. E l'ultimo aspetto è sul fatto che insomma è vero che non ha condiviso il sindaco le mie affermazioni, però è anche vero che non le ha esplicitamente smentite, quindi evidentemente un fondo di verità. Cioè, comunque da parte nostra c'è una massima disponibilità eventualmente a valutare una modifica nella gestione. Ah no, ecco, l'ultima cosa era sulla delega allo sport, e anche questo, la delega è fermamente nelle mani del sindaco, però è anche un fatto che però è stata esercitata in questi mesi da altri soggetti, cosa che ha sicuramente diciamo creato confusione e contribuito a creare confusione, e anche questo per me è un fatto, non può essere diciamo interpretato diversamente.
Grazie consigliera Seliak. Proseguiamo con la prossima, che è un'interpellanza e riguarda il piano urbano del traffico. Ad illustrarla il consigliere Giacomo Calcagno, prego.
Nel corso di un'intervista rilasciata in un giornale locale, anche quei 2 mesi fa, e quindi poi dopo abbiamo la risposta già sul giornale locale, quindi questa interpellanza è servita per fare un altro articolo. Nel corso di un'intervista rilasciata a un giornale locale, la vice sindaco sul tema della viabilità affermava che sicuramente un piano del traffico aggiornato è un punto di partenza necessario. E noi è da un anno che lo diciamo, e quindi chiaramente siamo contenti. Anche la delibera di questa amministrazione sulle modifiche dei parcheggi a pagamento non tiene conto di una programmazione globale. Il nostro gruppo, sin dall'inizio del mandato amministrativo di questa giunta, ha sempre sostenuto la necessità di rivedere e aggiornare il PUT, presentando anche, in occasione della discussione del bilancio preventivo 2023, un apposito emendamento che è stato bocciato da questa maggioranza. Pertanto, alla luce di quanto evidenziato, per non continuare con la politica degli annunci, si richiede di procedere, se ci sia effettivamente la volontà, alla revisione del piano urbano del traffico, convocare in breve tempo una riunione dell'apposita commissione consigliare per esaminare l'attuale piano, stanziare una prossima variazione di bilancio i fondi necessari per la revisione del piano, coinvolgere la città nelle sue espressioni più varie secondo metodologie da discutere con l'estensore del piano urbano e del traffico per condividere e ridisegnare la mobilità cittadina.
Risponde, io direi, facciamo intervenire l'assessore come prima e poi se qualche gruppo vuole prendere la parola c'è la possibilità di farlo, visto che è un'interpellanza. Prego, assessore Brizio.
Grazie Presidente, consigliere Calcagno, le avrei risposto che stavo appunto apprestandomi a valutare le ultime così confronti con delle diverse professionalità per addivenire a una soluzione su un piano urbano del traffico che la città di Savigliano ha dal 2007 e non è stato mai attuato. Quindi vecchio di anni e ovviamente non più rispondente alle necessità della nostra città, in quanto essa si è ampliata, è cambiata la modalità di flussi dei veicoli o la modalità di spostarsi anche delle persone. Quindi appunto, come ha già accennato lei, abbiamo individuato e utilizzato delle somme che avevamo già nel nostro bilancio per individuare questo studio che si chiama Decisio, che è uno dei principali istituti di ricerca e consulenza sociale e economica operante nel settore della programmazione, pianificazione e valutazione delle politiche territoriali e sociali, ambientali e dei trasporti. Questo studio ha sede ad Amsterdam, a Torino, ha già attuato in 25 anni di attività più di 1000 progetti, non solo in Europa ma anche in stati esteri. Questo studio ci supporterà non nella redazione di un piano del traffico, perché quello che esiste, quello che è stato commissionato da amministrazioni precedenti e mai attuato, non verrà gettato, ma sarà un punto di partenza. Questo studio ci fornirà un'agenda della mobilità che sarà strutturata in diverse fasi, una delle quali è proprio la composizione di tavoli di lavoro al quale saranno invitati le consulte, quindi appunto anche la sua domanda sulla convocazione della consulta, non ci sarà solo della commissione, ci sarà anche l'osservatorio delle barriere architettoniche, tutte le altre consulte, le associazioni sul territorio, in modo da studiare insieme questa agenda che ci darà delle soluzioni adatte al territorio per la sua valorizzazione, per appunto affrontare quelle che sono magari i nuovi interventi e la nuova visione della nostra città in merito alle piazze, alla definizione di parcheggi. Quella dei parcheggi blu è ancora un'altra faccenda, perché lì c'è una convenzione con una società, quindi sono ancora piani diversi che comunque dovremmo includere anche nell'agenda. Esatto. E quindi io credo e sono convinta, come anche la giunta e la nostra amministrazione, che questo sarà un ottimo punto di partenza, un'ottima visione futura della nostra città. Ovviamente ci proporranno delle azioni che poi dovranno essere messe in campo. Non so se ho risposto a tutto, ma...
Ringrazio l'assessore. Prima dell'intervento dell'interpellante ha chiesto la parola la consigliera Galaventa, prego.
Dunque, Buonasera a tutti. Jack Calcagno sa bene che questo è un tema che mi sta molto a cuore, tant'è che gli ho fatto mandare io dagli uffici il PUT 3 mesi fa, e quindi è una cosa di cui io mi ero già occupata abbondantemente due legislature fa, perché era il 2016 quando io ho chiesto di nuovo all'amministrazione, dopo 2 anni che eravamo appunto su questi tavoli, come mai ancora non fosse stata applicata questa cosa, che in realtà era già stata commissionata, pagata 10 anni prima. E ne avevo lavorato su questo PUT con un amico geometra, avevamo provato anche a trovare le piccole, avevo anche proposto, alcune cose erano state fatte di questo PUT, ma cose piccole, perché è una visione molto ampia quella del PUT, è una cosa che non si può realizzare a piccoli, cioè sì, si possono fare piccoli step, ma se rimane uno spot qua, uno spot là, uno spot lì, non si risolve nulla, si crea solo malcontento ogni volta e quindi diventa un po' un pasticcio. Quindi è una cosa su cui ho lavorato molto, era anche nel nostro programma elettorale e quindi appunto è una cosa a cui tengo tanto. E ovviamente sto molto attenta anche che i nostri assessori poi attuino questo nuovo, questo aggiornamento del PUT, perché ci sono delle criticità nella nostra città abbastanza non grosse, non è un disastro la nostra città, però insomma alcune cose si possono decisamente migliorare. Magari ci saranno ovviamente delle proteste da parte di alcuni cittadini, perché qualcuno magari si troverà in situazioni di difficoltà, ma proprio questi tavoli dovrebbero fare in modo che tutti possano esprimersi prima e quindi poi addivenire a un accordo migliore, più ampio, e quindi poi poter evitare certe criticità. Perciò appunto stimolo la Giunta, anch'io, a operare nel migliore dei modi affinché si possa applicare finalmente, dopo 20 anni quasi, un piano urbano organico, ben strutturato e che porti dei benefici alla città. Con coraggio, dobbiamo avere coraggio, l'avevo detto l'altra volta e lo ripeto anche a voi e anche a noi, dobbiamo avere coraggio.
Grazie consigliere Garaventa, ci sono altri interventi? Consigliere Pettavino, prego.
Sì, grazie Presidente. Io condivido molto le parole della consigliera Garaventa e non aggiungerò altro, però sottolineerei il fatto che era stato molto costoso anche quel piano del traffico, no? Quindi spesi tanti soldi, mai attuato, una roba che mi fa un po' specie sentire nell'interrogazione, interpellanza stasera, arrivare proprio da quelli che ce l'avevano in mano e potevano adottarlo, per cui non faccio mai interventi di questo genere, però mi sembra doveroso sottolinearlo. Abbiamo investito tanti soldi, poi probabilmente per non dare contro l'opinione pubblica l'abbiamo tenuto nel cassetto, questa roba un pochino mi fa venire i brividi addosso, no? Perché effettivamente oggi stiamo ragionando su una cosa che in realtà avevamo in mano e non avevamo utilizzato. Bene, sono per il resto tu completamente d'accordo con quello che ha detto la consigliera Garaventa, coraggio e tutto quello che serve. La città è cambiata tantissimo in quasi 20 anni, quindi sono pressoché d'accordo sul fatto che un'integrazione sia la cosa migliore, non uno stravolgimento, un'integrazione penso sia la cosa sufficiente. Mi spiace solo aver visto questa interrogazione, perché ce l'avevamo la possibilità di adottarlo e avevamo il piano dell'urbano del traffico nel cassetto, costato peraltro tantissimi soldi. Grazie.
Direi che a questo punto, se non ci sono altri interventi, lascerei nuovamente la parola al consigliere Calcagno.
Vabbè, non posso che essere soddisfatto delle risposte, anche perché diciamo abbiamo perso un anno, perché noi l'avevamo proposto come emendamento e c'era stato bocciato, ma indipendentemente da questo, le varie amministrazioni che si sono succedute tutte potevano, e anche la minoranza poteva a quel tempo fare le battaglie. Io condivido molto il coraggio, perché qualsiasi cittadino, a seconda se diventa pedone, ciclista, automobilista, vede il piano urbano del traffico in modo diverso, e noi dovremmo cercare di trovare una razionalità, cioè cosa vogliamo favorire la pedonalizzazione, le piste ciclabili, allora dobbiamo che a piedi o con la bicicletta abbia la precedenza, cioè non solo la precedenza tra una macchina e l'altra, abbia la precedenza rispetto ad altri mezzi, che non vuol dire chiudere chiaramente la città alle macchine, però va portata avanti un'inversione, non è la macchina e poi la bici e poi il pedone, no, prima il pedone, poi la bici e poi la macchina. Questo secondo me è importante come input. Vedremo se si ha il coraggio, e io questo lo condivido.
Bene, possiamo proseguire. Passiamo all'interrogazione in merito alla circolazione delle biciclette in strada Sanità e sulla strada provinciale 662. L'interrogante è nuovamente la consigliera Seliak. Prego.
Grazie Presidente. In occasione della festa patronale della Sanità, moltissimi cittadini si sono recati al santuario in bicicletta, approfittando della bella stagione per evitare il traffico. Gli eventi serali, con il culmine dello spettacolo di fuochi d'artificio, hanno attirato molta gente anche in orario post cena, quando nonostante le lunghe giornate estive è ormai buio. L'aumento di mobilità ciclabile nella zona ha reso ancora più evidente la pericolosità del percorso all'altezza dell'attraversamento della strada provinciale 662. Strada Sanità, invero, nel tratto a sud della strada provinciale 662, è dotata per quasi l'intera sua estensione di una pista ciclabile che prosegue sino al santuario. Tuttavia, l'arrivo del sentiero dei mosaici o dalla piscina impone l'attraversamento del ponte sul Maira, che non ha uno spazio dedicato ai ciclisti e ha solo uno stretto marciapiede già difficoltoso da percorrere per i pedoni. Molti cittadini preferiscono quindi percorrere Strada Sanità arrivando da nord, nel tratto che non ha un'area ciclabile riservata ma è certamente meno trafficato, trovandosi però costretti ad attraversare la strada provinciale in un punto con scarsa visibilità e nel quale transitano veicoli a velocità anche elevata arrivando di slancio dal cavalcavia. Pur sapendo che la strada provinciale è competenza di ANAS, vista la rilevanza del passaggio per la sicurezza dei cittadini, si chiede all'amministrazione perché non si è colta l'occasione della recente asfaltatura della strada per interfacciarsi con gli enti competenti al fine di trovare una soluzione, magari prevedendo il tracciamento di un attraversamento sicuro per bici o pedoni che attraversano la strada provinciale, seguendo per Strada Sanità.
Grazie consigliera Seglia, che alla sua interrogazione risponderà l'assessore Brizio.
Grazie Presidente. Consigliera Seliak, è una lotta dura, è una lotta veramente dura. Purtroppo le strade provinciali sono state dismesse ANAS, io ho già fatto numerose richieste, numerose telefonate, numerosi interventi, dovrebbero arrivare, ma purtroppo hanno asfaltato la strada e non hanno rifatto. La politica di ANAS e anche quella della provincia sta andando verso non tracciare più attraversamenti pedonali su strade ad alto scorrimento. Ovvio è che noi ravvisiamo la necessità in quel punto, anche perché dall'altro lato della strada c'è una piscina, c'è la strada che va alla Sanità, insomma una pista ciclabile, quindi abbiamo un'importante motivazione. Sto ancora attendendo risposta già da quando hanno asfaltato la strada, quindi sollecitiamo quasi tutti i giorni, ma la risposta non è ancora arrivata. Speriamo di riuscirci, ecco. Oltre a questo ne abbiamo una decina, quindi anche in altre zone della città e frazioni soprattutto. Quindi spero vivamente che si possano di nuovo mettere le strisce pedonali, attraversamenti.
Torno la parola all'interrogante, consigliera Seliak, si ritiene soddisfatta della risposta?
Sì, nel senso che nella misura in cui ovviamente non è stato realizzato, però chiaramente quantomeno apprezzo che sia un tema affrontato e che è sull'agenda dell'assessora.
Bene, passiamo alla prossima interrogazione. L'interrogante, in questo caso sempre per rappresentare il gruppo Spazio per Savigliano, è il consigliere Paolo Tesio, in questo caso si parla del futuro della pista d'atletica. Prego, consigliere Tesio.
Grazie Presidente. Anche qui l'interrogazione è stata un po' superata dagli eventi, perché abbiamo avuto anche delle risposte informali dall'assessore. Comunque, per dovere di cronaca, Premesso che il gruppo Spazio Savigliano aveva prodotto un'interrogazione il 24 ottobre del 2022 chiedendo quale fosse la posizione dell'amministrazione in merito al futuro della pista di atletica. Le risposte erano state interlocutorie, anche perché ci si era insediati da poco tempo, dichiarando che si sarebbe affrontato l'argomento all'interno della gara per l'appalto e la progettazione definitiva del campo in erba sintetica. Sono presenti a bilancio 622.000 euro già stanziati per il rifacimento della pista di atletica dalla passata amministrazione. Considerato che sono passati circa 11 mesi e quindi c'è stato il tempo tecnico per approfondire e confrontare le possibili alternative, aggiungo c'è stata anche la relazione dei due consiglieri ex delegati allo sport che hanno espresso in merito delle posizioni, si richiede quindi quale sia l'intenzione dell'amministrazione in merito al rifacimento della pista di atletica dello stadio Morino e poi se corrisponde, se è vera che la notizia che si sta discutendo in merito alla modifica delle tariffe di utilizzo della pista e dei campi e quali modifiche siano previste. Ho visto una delibera di giunta in tal senso.
Risponde all'interrogazione nuovamente l'assessora Brizio, prego.
Allora parto dal fondo, nello specifico sono state incontrate tutte le associazioni e società sportive che utilizzano la pista, quindi magari nel merito proprio nelle precisazioni l'assessore allo sport mi potrà aiutare e sono appunto già state stilate le tariffe per l'utilizzo della stessa. Per quanto riguarda la pista di atletica, le confermo come abbiamo appunto richiesto una preventivazione per il retopping, sono state fatte delle prove sul manto esistente. Le prove sono andate molto bene, quindi si presta benissimo al rifacimento non completo ma diciamo un restyling, quindi assolutamente procederemo è un maquillage procederemo a effettuare questo intervento, lo vedremo magari nel prossimo consiglio, così avrò anche i dati un pochino più precisi di quello che è stato il conto economico che ci ha fornito appunto come preventivazione. Se vuoi aggiungere, assessore.
Aggiungo solo assessore. Grazie. Aggiungo semplicemente che effettivamente sono modificate le tariffe, ciò è avvenuto a seguito di una serie di interlocuzioni con tutte le società sportive e anche individui che usano la pista d'atletica insieme con il gestore. Dopo faticosi incontri alla fine si è arrivata a una soluzione che accontenta tutti, non dico accontenta scontenta tutti, accontenta tutti perché alla fine si è trovata una quadra complessiva e quindi il risultato è quello che è stato pubblicato.
Grazie, la parola a questo punto torna il consigliere Tesio, si ritiene soddisfatto della risposta?
Sì, volevo solo aggiungere una domanda a questo punto delle tariffe. Ammetto, ho visto che c'è stata una modifica, mi sembra un leggero aumento, potrei sbagliarmi. Volevo solo chiedere, se non erro, nel capitolato di gestione dello stadio Morino, le tariffe sono introitate dal privato, ma sono stabilite. Questo aumento delle tariffe va di fatto a favorire il gestore, l'aumento va nelle casse del gestore. Ecco, volevo capire a che pro aumentare le tariffe a vantaggio del gestore. Questa era la domanda che avrei fatto appunto all'epoca. Per quanto riguarda invece il rifacimento della pista, ringrazio per essere stati sensibili a questo tema che viene da lontano. All'epoca noi avevamo stanziato una cifra al netto purtroppo dei rincari degli ultimi due anni, che all'epoca era pressoché giusta per un intervento completo, e avevamo vagliato con dei tecnici le possibilità di fare un intervento completo proprio per garantire una possibile omologazione, un'omologazione perlomeno per le gare regionali, che prevedeva, come ho detto l'assessore poco tempo fa, una soluzione con quattro, vado a memoria perché è passato due anni, ma con quattro corsie dove poter correre 400 metri e sei corsie dei 100 metri. Ed è per questo che si poteva fare un intervento completo da vagliare, ma diciamo che la prefattibilità dava un'omologazione leggermente superiore a quella di campo scuola o campo di allenamento che avrà questa con il retopping. Capisco che in questo momento la priorità possa essere l'intervento di per sé, perché la pista atletica ha abbondantemente superato la vita utile. Suggerisco di vagliare se per caso non ci sia la possibilità di ottenere un'omologazione tale per cui si possano anche fare campionati di società e non soltanto quelli scolastici. Ma su questo, per onestà intellettuale, come ha detto il sindaco, ho già avuto anche una discussione direttamente con l'assessore, che ringrazio. Aggiungo un finale. Mi stupisce molto che un'amministrazione in cui è presente l'assessore Rocco Ferraro, che due anni fa aveva pubblicamente dichiarato che era uno spreco di soldi pubblici, in maggioranza facendo una battaglia contro la sua stessa giunta, ora non dica niente sullo stesso tipologia di intervento. Questa, ecco, se si parla di onestà intellettuale, qui ne vedo veramente poca, perché le persone ricordano.
No, io chiedo, allora, intanto volevo fare una sottolineatura al consigliere Paolo Tesio, che normalmente quando l'interrogazione è rivolta al sindaco e risponde un assessore, poi subentra anche l'assessore delegato che ha la delega per le attività sportive. Coinvolgere altre persone di giunta e chiamarle in causa, secondo me, non è corretto all'interno di un'interrogazione. Poi, anche perché se il senso, chiedo all'assessore Ferraro però di rimanere in silenzio, grazie, effettivamente non lo ritengo un atteggiamento corretto. Diversamente da quello che facciamo normalmente, anche nell'ultima parte, della replica consentita al consigliere, se vengono proposte ulteriori questioni o ulteriori domande nei confronti degli interrogati, è in questo caso corretto che il sottoscritto dia la possibilità, perlomeno a uno dei due assessori, di rispondere alla questione. Quindi, consigliere Tesio, penso che...
No, solo precisare, non ho rivolto una domanda a un altro assessore, ho semplicemente fatto una constatazione di tipo generale. Se ho interpretato male il regolamento, me ne scuso.
Io ritengo che l'appunto fosse in questo caso necessario, anche per evitare che le interrogazioni diventino, sono interrogazioni mirate e non diventino un colloquio, se no uno a quel punto lì può fare un'interpellanza e quindi dà la possibilità a tutti i gruppi, compresi assessore, giunta e sindaco, di poter intervenire. Per cui in questo caso lascio la parola, se il sindaco vuole stringatamente rispondere all'ultimo quesito del consigliere, dopodiché chiudiamo anche questa interrogazione, perché comunico che mancano 10 minuti a 1 ora e mezza, quindi.
Velocissimamente, non dovrebbe comportare degli aumenti degli introiti complessivi a favore del gestore, anzi sono previste delle diminuzioni. C'è una rimodulazione tessera per pagamento orario, una diversificazione tra, a seconda dei casi, con luce, senza luce, eccetera, nelle previsioni dovrebbe portare una riduzione, ma la semplificazione, cioè il vantaggio per il gestore è che dovrebbe esserci una semplificazione nella sua contabilità. Il vantaggio invece per qualche società è che se cioè uno dei vantaggi, perché ciascuno alla fine ha il suo, se la partecipazione non è di un livello particolarmente alto, le spese sono inferiori. Cioè il rischio è di avere delle tariffazioni molto alte, però con una partecipazione più bassa. Quindi cercando di modulare un po' gli interessi di tutti, abbiamo trovato un po' questa quadra qua. Quindi non dovrebbe esserci un incremento, ma una facilitazione.
Bene, io direi di procedere con la prossima interrogazione, che però ha già avuto una risposta scritta, quindi chiedo al consigliere Occelli, che in questo caso era l'interrogante, se è gratificato dalla risposta scritta che ha ottenuto, così possiamo passare oltre, o se vuole intervenire comunque a favore di microfono magari. Grazie.
No, passiamo pure oltre.
Perfetto, grazie consigliere Occelli, quindi passiamo alla prossima interrogazione, circa le prenotazioni presso l'ufficio anagrafe, in questo caso il consigliere Occelli è l'interrogante, prego, a facoltà di illustrare l'interrogazione.
Grazie Presidente. Agli utenti che intendono effettuare il cambio di residenza, il sito del nostro comune offre la possibilità di prenotare online un appuntamento con l'ufficio anagrafe. Visto che non tutti i cittadini riescono a districarsi nel digitale, si domanda se non sia possibile aggiungere anche la possibilità di prenotare telefonicamente. Si chiede inoltre di trovare un modo per abbreviare i tempi di attesa, visto che alla data odierna sono stati dati appuntamenti per metà dicembre. Volevo aggiungere che la data odierna era il 26 ottobre, non oggi, perché anche questa è un'interrogazione un po' vecchia.
Datata, va bene. Risponde all'interrogazione l'assessore Abrizio, prego.
Grazie Presidente. Ringrazio il consigliere Occelli di questa interrogazione, così magari diamo anche due informazioni sull'ufficio anagrafe, perché magari qualcuno ha un po' di confusione. Allora, e in quel periodo in cui lei ha presentato l'interrogazione avevamo un attimo di difficoltà nel personale, che oggi invece è stato rimpolpato, quindi possiamo dare anche un miglior servizio ai cittadini. Il cambio di residenza in particolare può essere richiesto direttamente allo sportello, non è necessaria la prenotazione. La prenotazione è necessaria per il rinnovo delle carte d'identità, perché ci vuole un pochino più di tempo, l'operazione richiede le impronte digitali, le fotografie, quindi è tutta una cosa un pochino più macchinosa, quindi per quello ci vuole una prenotazione. In quel periodo lì probabilmente si sono accavallate un po' tante cose, essendo a corto di personale le prenotazioni andavano anche di un mese. Oggi abbiamo ridotto i tempi, diciamo che nel giro di 10 giorni si ha l'appuntamento. Nello specifico appunto quello di residenza si può direttamente rivolgersi allo sportello, ovviamente quando si arriva, se ci sono persone in coda si aspetta, ma solitamente in mattinata si risolve la problematica, e comunque gli operatori che sono agli sportelli dell'ufficio anagrafe cercano sempre di risolvere anche telefonicamente le necessità urgenti di tutti i cittadini, e quindi non è la sola modalità quella online, ovviamente è molto più snella per noi magari che siamo un pochino più digitalizzati. Volevo dire anche questo, che molte persone magari prenotano l'appuntamento e poi non lo disdicono, pertanto quando uno si collega al sito per prenotarsi non trova posto, ma le assicuro, ho provato in questi giorni per fare test e all'incirca sono una decina di giorni, insomma abbiamo ravvicinato un pochino i tempi.
Bene, la parola torna al consigliere Occelli, si ritiene soddisfatto della risposta?
Ma sì, diciamo che evidentemente in quel periodo ci sarà stato un po' più di sovraffollamento, perché comunque mi era stato segnalato che anche allo sportello era un po' difficile passare, quindi bisognava prenotare per forza. E comunque sì, ritengo che una possibilità di prenotazione telefonica sia comunque da ipotizzare, e però se davvero era solo un periodo un po' così, speriamo che la situazione comunque migliori. Grazie.
Bene, passiamo alla prossima. Interrogazione circa la cura del cimitero del capoluogo, a nome per conto del consigliere Giulio Ambrogio. Sì. Prego.
Grazie Presidente, ma per guadagnare tempo, se si può, le metterei assieme, questa qua è l'ultima, perché sono uguali, uno parla del cimitero, l'altro della stazione, così no, le leggo tutte e due, è una risposta sola, no, perché io... queste interrogazioni qua nascono dal fatto che i cittadini vengono a dirti, ecco, sono andato, c'era il cestino pieno, tutti i fiori dentro, come mai non l'hai svuotato? Poi vanno, non so, tagliano la roba al 15, uno va al cimitero al 14, poi ecco c'è la roba lunga, cioè, non siete ancora arrivati, come era capitato a me, che un cittadino andò a misurare l'erba e mi disse, ma nel capitolato c'è scritto che deve essere 5 centimetri, l'ho misurata di 7 centimetri, ecco, non siete ancora arrivati, ma arriverete presto. Comunque, sono interrogazioni che quelli che sono un po' addetti ai lavori sanno, lasciano un po' di tempo che trovano, però... bisogna fare, perché poi ti dicono, ecco, non, no, bon, le leggo tutte e due. Allora, la prima: numerosi cittadini si stanno lamentando della situazione di poca cura in cui viene tenuto il cimitero del capoluogo, poca pulizia, erba non sempre tagliata a dovere, cestini dei rifiuti non svuotati con regolarità, eccetera. Si richiede quindi di sapere cosa c'è di vero in queste lamentele e se esse siano vere, come si se esse sono vere, come si pensa di intervenire. Poi l'altra: molti cittadini che quotidianamente usufruiscono della stazione ferroviaria si sono lamentati della situazione di degrado in cui essa versa, sia all'interno sia il piazzale antistante. È vero che la responsabilità di tale degrado è in parte delle ferrovie, ma con questa interrogazione si richiede di sapere cosa sta facendo, cosa intende fare l'amministrazione comunale per affrontare e risolvere questo problema, anche con un serrato confronto con le ferrovie.
Grazie consigliere Ambrogio, le ricordo che avrei dovuto perlomeno darle l'autorizzazione a, diciamo, unificare le due interrogazioni, però un suggerimento glielo do, magari la prossima volta ne presenta una sola e così la dibatte in maniera univoca. No, io sto parlando di quelle che lei ha detto effettivamente che si potevano unire, visto che l'argomento era simile, ok? Quindi risponde l'assessore Brizio, prego.
Sì. Grazie Presidente, purtroppo è così, consigliere Ambrogio, specialmente nell'occasione della festività dei Santi, e quindi come lei ben sa lì la lamentela esponenziale, ecco. Abbiamo notato comunque anche noi, appunto sotto questa festività, il problema che anni fa andavano tutti gli operai del comune in quel periodo e quindi la situazione era diversa. Oggi, avendo un'azienda esterna, diventa più difficile controllare in quei giorni la pulizia e lo svuotamento dei cestini, anche perché molte persone sempre di più vanno a ridosso di quei due giorni e quindi diventa anche un carico a livello anche di rifiuti diverso da quello che magari poteva essere in passato. Comunque abbiamo un incontro a breve con la ditta e quindi porterò le lamentele, le mie che ho ricevuto e quelle che ha ricevuto l'ufficio tecnico e anche le sue.
Forse sull'altra interrogazione la risposta arriverà dal sindaco, prego.
Ho sentito chi è competente presso Rete Ferroviaria Italiana, normalmente sento chi si occupa della straordinaria amministrazione, o meglio delle ristrutturazioni, stavolta ho sentito che si occupa della ordinaria manutenzione, e la risposta che mi arriva prevede questo. In linea di massima la stazione, ovviamente ci si riferisce qua non a frequentazioni o altre cose che non c'entrano niente con il titolare della stazione, formale della stazione. La stazione non presenta eccessivi elementi di degrado. Sono attenzionate le seguenti questioni. C'è una grondaia sulla facciata lato piazza, il ripristino della parete è stato ordinato alla ditta di manutenzione che in questo momento ha dei ritardi. C'è praticamente questa grondaia lesionata che cagiona un particolare imbruttimento della facciata. Servizi igienici a pagamento, dolenti note, sono stati purtroppo ripetutamente vandalizzati, rendendoli non fruibili ai viaggiatori. Hanno anche il problema di trovare i pezzi di ricambio di quanto sono vecchi. Anche alla luce della vetustà degli stessi è stato previsto lo smantellamento. Potranno essere realizzati nel futuro progetto di qualifica di cui abbiamo parlato in altre occasioni.
Consigliere, io direi di aspettare che la risposta sia conclusa.
Presenza di alcuni graffiti nel sottopassaggio. Sarà imbiancato nelle prossime settimane. Poi ci sono alcuni difetti sulla facciata, ma saranno sistemati anche questi nell'ambito del progetto di riqualifica complessivo. Per i restanti elementi, la stazione sarà d'attesa, eccetera, la stazione è complessivamente in ordine. Si chiede se magari la cosa non possa dipendere, il degrado dipenda dalle frequentazioni. Comunque è disponibile per quanto possa essere necessario. Ecco, magari in separata sede possiamo verificare esattamente a quali altri elementi si volesse riferire il consigliere interrogante. Grazie.
Consigliere Ambrogio, si ritiene soddisfatto di entrambe le risposte?
Soddisfattissimo.
Molto bene, proseguiamo con la prossima interrogazione, nuovamente ad opera del consigliere Giulio Ambrogio, e riguarda i mercatini di Natale. Comunico ai consiglieri che sarebbero scaduti i tempi per le interrogazioni e le interpellanze. Ne rimangono due, se promettete di essere altrettanto veloci, le facciamo anche in questo consiglio. Prego.
In genere sono quelli che rispondono che non sono tanto veloci, specialmente il sindaco, un po' logorroico.
Consigliere Ambrogio, prego di illustrare la sua interrogazione.
Grazie Presidente. Con stupore i sevillanesi hanno appreso che quest'anno i tradizionali mercatini di Natale, che tanto successo hanno avuto nelle passate edizioni, si terranno non più in Piazza Santa Rosa e nel centro storico, ma verranno allestiti sotto l'ala polifunzionale di Piazza del Popolo. Si chiede quindi di sapere il perché di questa decisione e se sono ponderati bene i rischi che tale scelta comporta. Quanti banchi verranno allestiti, come verrà regolamentato il flusso dei visitatori, che entità dovrà avere la sorveglianza e l'antincendio, eccetera, eccetera. Anche perché, aggiungo, quando recentemente è stata fatta quella bellissima festa rivolta ai giovani della birra, eccetera, no? Mi è capitato di passare di lì, cioè non vado più perché ormai la mia età non... Comunque sono passato di lì e ho visto che era strapiena l'ala, c'è proprio tantissima gente, ottimo successo. Però mi è venuto subito in mente e ho detto, ma se capita qualcosa, cosa succede? Cioè, poi non capita, per carità, perché noi siamo anche fortunati, non capita, ma se capita... Cioè, adesso, come verrà fatto il flusso della gente sotto l'ala? Daranno i biglietti come il Milanollo che danno i numeri di modo che solo un numero... perché capisci, lì ci sono già i banchi che sottraggono dello spazio, poi ci sono gli addetti ai banchi, e poi dopo arriva la gente, attenzione, ecco, la mia preoccupazione è un po' quella, tutto lì.
Grazie, poi... consigliere Ambrogio, prego la risposta all'assessore Bulassano.
Consigliere Ambrogio, io mi permetto solo di dirle che lei ha fatto l'appunto del sindaco Portela, poi si è allungato anche un po' lei, però partiamo con questa nota.
No, innanzitutto devo confessare che sono un po' compiaciuto, perché giustamente il consigliere Ambrogio, dopo 5 anni da assessore alle manifestazioni, prende a cuore le manifestazioni. Quindi sono contento di questa cosa, perché finalmente ci si concentra sulle manifestazioni.
Chiederei al consigliere Ambrogio, microfono spento, di non intervenire sulla risposta dell'assessore Mulassano. Ho chiesto agli ultimi 2 interroganti di fare in modo di non superare i 5-10 minuti nelle ultime 2 interrogazioni, che sarebbero fuori limite. Grazie.
Vabbè, dell'emendamento poi ne parliamo al prossimo consiglio. Comunque, sui mercatini di Natale, innanzitutto si è fatta la scelta strategica di spostarli da un luogo all'altro per 2 principali motivazioni. La prima di carattere meteorologico e soprattutto dal punto di vista della temperatura, dal momento che l'anno scorso parecchia gente aveva risentito del lato appunto dei gradi centigradi, che ovviamente non è calcolabile, non è manovrabile da qualcuno, ma è purtroppo frutto del meteo e quindi ci si deve adeguare, ma gli anni scorsi ci si era sottoposti veramente delle temperature molto rigide che avevano comportato il fatto che molta gente avesse desistito dal partecipare ai mercatini. In secondo luogo, come il consigliere Ambrogio saprà, per le fiere mercatali che comportano appunto l'uso di bancarelle piuttosto che un allestimento di un mercato temporaneo, il discorso purtroppo comporta che soprattutto nei mercatini di Natale i grossi espositori, la maggior parte e comunque quelli più attrezzati e forniti, vadano in dei luoghi dove c'è un certo tipo di allestimento, un certo tipo di cura del mercatino che si susegue mesi e mesi prima, e anche un'abbondanza di pubblico e di partecipazione. Per cui abbiamo scelto di provare quest'anno l'esperimento di farli sotto l'ala polifunzionale, dove ci sarà il riscaldamento, per come dire, rispondere al quesito del consigliere Ambrogio. L'ala ha una capienza contemporanea, quindi di flusso contemporaneo, di 550 persone, come lei ben sa. Nell'esperimento che abbiamo fatto con Oktoberfest, con la consulta giovani, si è scelto di fare sia dentro che fuori, appunto per cercare di gestire questo flusso. Infatti non si è mai raggiunte le 550 persone contemporanee all'interno dell'ala, ma questo ha permesso di defluire il traffico, come diceva giustamente lei, e quindi convogliare anche della gente fuori in maniera che non ci fosse troppa gente all'interno e ci fosse troppa calca. A prescindere da ciò, comunque ci saranno gli addetti antincendio previsti da apertura, previsti dal regolamento comunale dell'ala, ma tolto questo io, punto numero uno, non mi aspetto risse o tafferugli ai mercatini di Natale, e punto numero due, se veramente ci fossero più di 550 persone contemporaneamente ai mercatini di Natale sotto l'ala, magari poi andiamo a mangiarci una pizza, nel senso che sarei molto molto contento. Però diciamo che il grado di rischio è abbastanza basso, quindi ci sentiamo di soprassedere su questa questione.
Benissimo, si ritiene soddisfatto il consigliere Ambrogio della risposta?
Sì, mi ritengo soddisfatto, ma il fatto che insisto sulle fiere, non deve, sulle manifestazioni, non deve prenderla come un appunto che faccio a te, perché sei un po' muschin da questo punto di vista qua. Cioè, sta a cuore a me come sta a cuore a tutti i sevillanesi, cioè più manifestazioni si fanno e meglio è. Voglio dire, primo divertono le persone locali, eccetera, e poi dopo richiamano, come ho già detto prima, gente da fuori, quindi è una cosa positiva, cioè non, sai, questa così, risentirsi perché parliamo delle manifestazioni, ecco, più se ne fanno meglio è, ecco, io sono contro le cose che non si fanno, non contro quelle che si fanno, capito? Poi il resto va bene.
Ma infatti appunto perché più se ne fanno meglio è...
Non andiamo avanti.
No, dico appunto perché più se ne fanno meglio è. Prima di tutto non dovrebbe dirlo a me, dovrebbe dirlo il consigliere Calcagno, ma poi non mi aspettavo allora questo emendamento al bilancio. Comunque, va bene.
Direi di interromperla qui. Andiamo avanti con la prossima interrogazione sul giorno del ricordo delle scuole ad opera del consigliere Occelli. Grazie.
Grazie, Presidente. Il nostro comune si è sempre distinto per la sensibilità dimostrata nei confronti dei martiri delle foibe, dedicando loro una via ed un monumento presso il quale avviene ogni giorno, ogni anno una celebrazione. Quest'anno il governo punta ad una celebrazione capillare, soprattutto nelle scuole, e i prefetti stanno inviando circolari in tal senso, chiedendo di favorire iniziative celebrative e di approfondimento e di studio, finalizzate a dare particolare e significativo rilievo alla ricorrenza. Si domanda quali siano le iniziative che intende proporre il Comune nelle scuole di sua competenza e se siano previsti anche interventi di esuli nelle classi o visioni di documentari. Grazie.
Prego, l'assessore Giorsino, la risposta a questa interrogazione.
Grazie Presidente. Beh, innanzitutto ringrazio per l'interrogazione perché effettivamente è un, diciamo, un assist per presentare un'iniziativa che il nostro Comune aveva già addirittura organizzato dall'anno scorso e che quindi, diciamo così, anche se non fosse stato opportunamente stimolato da questo governo, l'avrebbe fatto ugualmente. Perché l'anno scorso abbiamo avuto l'opportunità di conoscere una signora, un'esode istriana, che è di Bra e che si chiama Rizzotti Luciana, la quale aveva già avuto modo di scrivere un testo importante su questo argomento, Istria 1945-1956, il grande esodo. Venne a proporre questa sua testimonianza e peraltro arrivando un attimino in ritardo, ma le venne fatta la promessa che comunque questa cosa sarebbe stata tenuta in gran conto e sarebbe stata fatta l'anno successivo. Così abbiamo fatto e lei si è dimostrata, la devo ringraziare pubblicamente perché si è dimostrata estremamente collaborativa, in quanto volendo coprire l'ambito di due cicli di scuole, cioè sia quella della, diciamo, la secondaria superiore e quella inferiore, si presterà a fare nell'ambito del medesimo momento celebrativo due interventi distinti, uguali ma distinti per quanto riguarda i due ordini di scuole, e quindi nell'ambito della stessa mattinata, in questo caso il 9, perché il 10, che sarebbe il giorno esatto della ricorrenza, e un sabato, le scuole salidianesi il sabato sono chiuse, quindi abbiamo chiesto l'intervento il sabato mattina. Ma la settimana prima, invece, per quanto riguarda la cittadinanza, quindi non solo più per le scuole, è previsto l'intervento del professor Enrico Miletto, che è un professore del Dipartimento di Lingue, Letteratura Straniera e Culture Moderne dell'Università di Studi di Torino, il quale è stato autore di un libro che si chiama 900 di confine, l'Istria, le foibe e l'esodo, edito da Franco Angeli un paio d'anni fa. Lui verrà a parlare di questo tema e in questo caso invece ovviamente il dibattito sarà aperto a tutta la cittadinanza. Quindi diciamo che ci siamo inseriti nel solco della tradizione savidianese, che effettivamente ha avuto molto a cuore questo problema, tant'è vero che, se non ricordo male, Savigliano fu forse il primo dei comuni a dedicare un monumento ai martiri delle foibe, oltre che forse addirittura anche lì il primo a dedicare una via, come è stato correttamente osservato.
Consigliere Ocelli, si ritiene soddisfatto della risposta dell'assessore Giorsino?
Sì, sono soddisfatto. Avrei potuto aggiungere che, se ce ne fosse stato bisogno, il comitato 10 febbraio, di cui faccio parte, ha dei contatti con gente da far venire a parlare, ma vedo che per fortuna siete già molto avanti, quindi non ce n'è bisogno. Grazie.
In realtà il comitato ci ha suggerito questo nome, è stato consultato proprio per l'indicazione del professore universitario. Abbiamo chiesto a loro di fornirci una persona che ci potesse dare queste garanzie, effettivamente questa persona si è subito dimostrata entusiasta e verrà sicuramente.
Stiamo... Va bene, ce l'abbiamo fatta, sta diventando un po' un dibattito, ma a questo punto abbiamo finito le interrogazioni e le interpellanze, quindi facciamo una pausa di 10 minuti, mi auguro rigorosi, per poter ritornare in aula, visto che ci sono 10 delibere all'ordine del giorno. Grazie.